Ah, no, vabbè, capito, ma se non ci avvisi prima, Jack, non è poi prendere e fare così.
Lo vedete quando andate online, allora, scusa.
Allora, buon pomeriggio a tutti quanti, come potete vedere oggi puntata del cortocircuito in cui, rendetevi conto ragazzi,
Alessio è definitivamente morto.
Morto ed è in collegamento dall'aldilà. Cioè comunque ragazzi non era una cosa semplice. Jacopo, ti prego, spegni la tua sovraimpressione.
Certo, la spengo.
Non so più come dirtelo.
C'è Starlink in paradiso, c'è Starlink.
Un consiglio a tutti quanti: ogni tanto spostate lo schermo, spegnetelo, perché sennò vi si macchia.
Vi si brucia, esatto. Se avete un OLED, se avete un
OLED, muoverò il primo e più possibile.
Se avete un OLED, tenetelo spento per sicurezza ogni 3-4 secondi. Allora, oggi, ragazzi, c'è una puntata del cortocircuito che probabilmente rasenta il miracoloso, perché è proprio una roba in cui farete fatica a, cioè, a seguire la puntata rimanendo seduti o distesi, perché
senza addormentarvi.
Senza addormentarvi.
Praticamente farete: mi stavo addormentando.
Cos'è successo? Esatto, esattamente. Possiamo
perché
dire questa cosa qui.
Il detto raschiare il fondo del barile, noi lo abbiamo fatto nelle 5 puntate precedenti.
A dei livelli incredibili.
Stiamo cominciando a è carotaggio questo.
Non è vero, abbiamo avuto l'ispirazione copiando gli altri.
Come sempre, tra l'altro. Come fa Samsung, per esempio, e ci ha fatto successo. Ma possiamo dire, vi posso anche dire un'altra roba. In questo momento potete fare la vostra decisione, tipo guardare la seconda parte di Rebel Moon su Netflix, che è fresca di uscita e sembra essere di grande qualità, oppure guardare il cortocircuito. Potete scegliere voi. Quello di cui parleremo oggi nel cortocircuito è, ovviamente, diremo anche qualcosa di nostro sul Game Boy. Vi ricordo che tra 2 giorni esatti cade il 35esimo anniversario dall'uscita del Game Boy, ma noi non volevamo fare come Lorenzo, Lorenzo 2, Vincenzo, Giordano, stavano lì un po' a cantarsela, un po' a suonarsela, un po' coi quiz, ma chi è meglio di qua, Marco Dirondi Rondello.
Facendo finta di sapere qualcosa.
Sì, poi si erano preparati le domande prima, l'avevano lette, tutte quelle robe lì. Noi lo faremo parlando con un ospite che, badate bene, sta sviluppando oggi, nel 2024, per Game Boy Advance in realtà, però sta sviluppando su Game Boy.
Vieni a precisarlo proprio per dare l'idea del personaggio, perché uno che nel 2024 decide di sviluppare su Game Boy Advance, qualche problema deve averlo, ed è venuto qua a spiegarceli.
Esatto, non è così semplice la cosa. Intanto fai poco lo splendido, perché a differenza tua, lui comunque dei giochi li sta facendo. Mettiamo subito in chiaro le cose. No, stai, mi swipe, sono 45 anni che stai facendo. Dopodiché faremo, vogliamo un pochettino affrontare una questione che sta molto cara a Francesco. È una di quelle robe su cui io e Francesco solitamente battibecchiamo, ci prendiamo anche un po' a testate. Avete visto come Jacopo ha cambiato tutto, adesso va fluidissimo, come state vedendo. Dicevo, è una di quelle cose su cui Francesco ci prendiamo a testate, che è l'aggiornamento mid-gen delle console. Serve, non serve, perché serve, ci deve essere la morte delle console, stanno resuscitando, servono ancora a qualcosa e così via. E in questa cosa magari faremo anche un po' di, cercheremo anche un po' di chiacchierare di nuovo.
Forse
del,
ti sorprendo, forse ti sorprendo su
wow,
questo.
Wow, madonna, sono già carichissimo. Parleremo anche un po' del 30 versus 60, ma attenzione.
Tira fuori, scusami, tira fuori il dev kit della PlayStation 5 Pro.
Ma vabbè, quella sarebbe una
gara. Mi sorprenderebbe.
Sarei quello molto sorpreso.
Niente di meno ti sorprenderebbe.
No, quello mi sorprenderebbe molto, però, perché insomma è una cosa inaspettata.
Certo. Sorprenderebbe anche a me.
Esatto. E dopodiché, quello che vi volevo dire è che chiaramente, come sapete bene, nel cortocircuito siete voi protagonisti con questo hype di livello 3. Vi state abbonando, state facendo i bitly, non è vero, mi state abbonando, state facendo un casino, grazie a tutti in chat. Siete voi protagonisti in due modi, come al solito. Uno, potete mandare i vostri vocali rigorosamente entro i 30 secondi, non so più come dirvelo, ho già visto i vocali di oggi, il 100% sono non passabili, perché tutti 56 secondi, 1 minuto e 18, 1 minuto e 48, 3 minuti
stretti,
e 3,
stretti
ragazzi. Dono della sintesi, lì sopra vedete come mandare i vocali, basta che entrate nel gruppo Telegram ufficiale di multiplayer, trovate il gruppo del cortocircuito e potete mandare i vostri vocali, ma non finisce qui, perché potete partecipare in trasmissione inquadrando questo QR code con il vostro cellulare per videochiamarci in diretta, che viene preciso dagli anni 90, per farci questa videochiamata in diretta col vostro telefono 3.
Più, ragazzi,
esatto. Che oppure col telefono 3 is the magic number, che potete fare. potete fare anche la vostra videochiamata. Però rispetto all'altra volta, oggi vogliamo avere un focus, perché forse speriamo funzioni meglio, ovvero voi potete inquadrare questo QR code, finire nella waiting room, ma venite solo se avete qualcosa da dire in merito. Oggi il tema dell'intervento è Fallout, serie TV, Fallout 4, Fallout 76, qualsiasi cosa che riguardi Fallout, per discutere di questo successo all'interno del caos Bethesda, all'interno
Io mi dissocio già, dopo farò polemica quando abbiamo derubricato
Perfetto.
L'ospite che ci sta aspettando, quindi adesso...
Scusami, c'è una domanda tecnica, quindi la voglio girare a te dalla chat, ma se vi guardo col telefono, come faccio la foto?
Sigla!
Bella domanda.
Però è una bellissima, lo sai che è una bellissima domanda?
No, ma sai, no, è un imbecille, perché noi quello lì lo mettiamo a disposizione di chi ci segue tramite desktop.
Bella domanda.
Vediamo il passaggio con il cellulare, mentre se hai il cellulare dovrebbe essere già approntato un bot.
È un utente che ha un problema.
Che manda il link in chat, da cliccare. Me lo confermate? Perché quello non è sostitutivo, è integrativo.
Non lo sapevamo, però, Ale.
Guarda che è veramente non so se riuscirò a resistere a questa roba qui, perché è veramente intelligente come domanda. Sta anche per scadere il tempo a nostra disposizione per rispondere, eh? Senti la vecchia che sbraita. Questo è molto bello, effettivamente, non ci ho pensato. Cioè, a parte che
eccoci!
Fabio, sei già sei già live. Io non pensavo che ti lanciassero così nel mezzo, quindi
lanciato.
Però, esatto. Però è vero, però è quello che fa sempre Jacopo. Per una volta ha ragione Jacopo.
No, perché vanno sempre annunciati.
Bravo, diglielo.
Vanno sempre annunciati gli ospiti. Quindi, allora, Fabio qui con noi, Fabio Belsanti di Age of Games, sviluppatore. Divulgatore anche, voglio mettere, se non ti dispiace, voglio mettere in mezzo anche anche questo sostantivo. Allora, perché ti ho invitato? Ti ho invitato per una serie di fattori. In primis, stavamo dicendo prima che dopo domani cade il 35esimo dovrebbe essere anniversario del Game Boy, che appunto usciva nel lontanissimo 1989. E la cosa veramente particolare è che tu stai sviluppando un gioco per Game Boy Advance, che dovrebbe uscire, tra l'altro.
È iniziato 22 anni fa e ancora non è finito?
Oppure io purtroppo, ragazzi, è un problema di audio, non sento quello che dice in basso il collega.
Vedi, al centro delle cazzate.
Quindi guarda, non ti perdi nulla.
Esatto.
Non posso rispondere. Posso supporre, no. Il labiale non riesco a leggerlo, quindi niente.
Ti potrei riferire la domanda, ma invece...
Ma è meglio di no.
Esatto, no, meglio di no. A questo punto, visto che mi avevate avvisato che potevano esserci, insomma, può offendere come meglio crede, non posso rispondere.
La sua domanda è una domanda banale ma intelligente, ovvero sono 22 anni in questo caso che stai sviluppando, essendo per Game Boy Advance, è da 22 anni che lo stai sviluppando, cioè raccontaci cosa succede con... Tra l'altro non so la pronuncia, è Kien, ok.
Vogliamo sapere il cosa e ma soprattutto
allora,
il perché.
In realtà, diciamo che è uscita la news che ne siamo il gioco che al momento è nella storia dei videogiochi il gioco più ritardatario della storia, quindi anche di grandi titoli come, insomma, sappiamo, 3D Nuke, insomma, giochi molto più famosi di Kien. E questo ha fatto rimbalzare un po' la notizia in giro. Non è che stiamo in realtà sviluppando su Game Boy Advance. Kien è stato il primo videogame che io abbia mai realizzato a livello professionale come game designer nel lontano 2001. È stato il primo progetto sviluppato da quella che all'epoca si chiamava PM Studios Italia, che oggi si chiama Age of Games per tantissime ragioni. Io sono un game designer professionista, appunto, dopo aver fondato la PM Studios nel lontano 2000, poi 2001, la prima PM Studio, poi PM Studios, e quindi sono 24 anni che faccio questa professione. Kien ha una storia, poi beh, ci sono sul sito adesso dell'editore, ci sono degli approfondimenti perché insomma c'è una storia abbastanza interessante, diciamo epica di sviluppo, di un'epoca in cui la parola indie,
Vabbè.
startup, eccetera, quasi non esistevano. È abbastanza curiosa la storia, appunto, perché era un progetto innanzitutto che noi non pensavamo di sviluppare tanti anni fa. Noi siamo stati, tra l'altro, anche la prima società italiana ad avere il kit di sviluppo per il Game Boy Advance.
Ok.
Noi eravamo cinque giovani pazzi, all'epoca appunto giovani, poco più che ventenni. Io ero da poco laureato in storia, con specializzazione medievale economico-militare, quindi capite bene quanto fosse proprio specifico
Esatto,
il tema,
l'argomento, esatto.
l'argomento. Tante cose della vita mi hanno portato da un progetto con l'università in cui dovevamo fare multimedialità della storia a invece valorizzare la parte più nerd, dando vita a una società di sviluppo di videogames. E nulla, praticamente all'epoca avevamo fatto dei primissimi progetti, abbiamo iniziato con ben 500.000 lire la nostra società e i computer di casa, messi insieme in un appartamento sgarrupato di un'amica che ci diede questo spazio per iniziare a sviluppare. Avevamo la fortuna di fare dei progetti multimediali all'inizio con il Parco Nazionale d'Abruzzo. Tra l'altro facemmo uno dei primissimi progetti in realtà virtuale, ora tutta quanta questa prosopopea la realtà virtuale. Noi facemmo una cosa col caschetto virtuale e il guanto nel 2001.
Di quell'epoca che era quelle robe
Esatto,
terrificanti della realtà
era
virtuale di 20 anni
terrificante,
fa, sì, che era
però
incredibile.
esistevano gli
Sì,
stessi
sì.
problemi, il motion tracking che dava
Vabbè,
appunto problemi,
con
cioè
in
non era
più la
stato.
qualità, le risoluzioni imbarazzanti, ovviamente. Però
Certo,
ritornami, io voglio che mi ritorni su Kien, cioè come
su
sei
chi è?
andata a finire su
No,
Kien,
ti
esatto.
dicevo tutto questo perché dopo aver fatto un po' di cassa decidiamo di fare il nostro primo vero videogame. Stavamo facendo in realtà un progetto che si chiamava Time of Honor, volevamo fare un action RPG anche più serioso graficamente rispetto a questo perché stava tra l'altro anche nelle mie corde. Però all'epoca esisteva una società in Italia che si chiamava Trecision che lanciò un progetto che si chiamava Launchpad. Ed è un progetto praticamente, diciamo, di supporto, incubazione delle altre società. E loro ebbero, furono una delle primissime società in Italia ad avere un angel venture e quindi ebbero dei finanziamenti. Ora, non ci diedero chissà che, però ci fece un inquadramento e ci disse: secondo noi, le vostre caratteristiche, visto che siete così pochi, giovani, determinati, delle capacità ce le avete, secondo noi l'opportunità di mercato in questo momento è fare qualcosa per il Game Boy Advance che all'epoca stava per uscire. Noi però appunto eravamo molto avventuriosi e avventurieri e quando ci diedero il kit di sviluppo e fu fatto l'annuncio in pompa magna che eravamo la prima società italiana a
A
sviluppare
fare Game
per
Boy
Game Boy
Advance.
Advance, in quell'esatto momento non avevamo neanche un programmatore capace di fare tutto questo, avevamo soltanto io sono appunto tra l'altro un game designer teorico e non un programmatore e quindi insomma è stata un'epopea. Ciò nonostante ci lanciamo e facciamo questo gioco che ha un grande spessore perché appunto poi scrissi quello che mi arrivò dall'università, per quanto strana o diversa, fu la capacità di mettermi immediatamente a studiare il game design, la capacità di saper fare un po' gli studi di qualsiasi tipo, perché se c'è una cosa buona nell'università italiana che ti dà per esempio in particolare quell'umanistica, la capacità di capire come costruire bibliografie. Bibliografie per studiare, capire il game design, ero già appassionato, ero un nerd di lungo corso, storia non era un caso, per me nella storia c'erano già mille storie e giochi di ruolo ovviamente, poi sono uno spassionato ovviamente di giochi strategici. Questo mi diede la possibilità di fare un game design bible molto ampio e solido di circa 250 pagine. Fu il mio primo grosso
Madonna,
game design. Sì,
gigantesco, una roba allucinante.
bello corposo, infatti.
Porca
Ebbi tutti i
miseria.
complimenti della
Voi
società,
fate le
fu
domande
anche
anche per me
molto
perché
estremamente
tanto non mi
preciso,
sente
dettagliato in ogni sua parte. Inserì, nonostante il gioco fosse appunto come
me.
può apparire, può
Esserimio.
sembrare semplice, abbastanza classico anche nelle sue dinamiche di bene contro il male, eccetera, inserì tutta una serie di significati che erano importanti. Il nome Kien deriva dal nome dei Qing, da uno dei Qing che è doppia K, doppia N alla fine, Kien, e ci sono tutta una serie di significati esoterici all'interno, c'è questa riunione dell'equilibrio fra appunto le forze che compongono l'animo umano, la
Sì, ma
storia e
come
tutto il
esce?
resto.
Quando esce?
Adesso lo interrompo, lo sto finendo di far parlare. Paolo,
martella Pierpaolo.
Stai calmo. Vai. Io invece ero molto interessato e volevo sentire come procedeva. No, allora.
Vai, ditemi.
Voglio che ci arrivi al dunque, ovvero. Cosa è successo che non siete usciti 20 anni fa e se le avete ripreso in mano oggi?
Allora, dopo una devastazione di un anno e mezzo di sviluppo completamente, di sviluppi totalmente, di trovare i programmatori lavorando giorno e notte, proprio come pazzi, in un modo incredibile, riusciamo a chiudere questo action platform di oltre 23 livelli segreti, eccetera, solido. Giudicato solido anche da editori e da alcuni giornalisti del settore.
Ma questo quando accadeva?
Accadeva a suo tempo.
Accadeva praticamente fra il 2002 e il 2003.
Inizio 2000.
Succedono due cose. Uno, la Trecision fallisce per la società che era in supporto. No, due, noi firmiamo il primo contratto. Primo contratto che era un buon contratto con ottime previsioni. Loro prevedevano un advance di circa $250,000, previsione di vendita con royalties di almeno un altro mezzo milione. Per noi era un ottimo punto di partenza.
Sì, che lavoro era? Un altro gioco?
No, adesso ce lo dice. E questo contratto era sempre per Kien o era per un altro gioco?
No, questo sempre per Kien. Chiuso Kien, fatto Kien, questi erano più o meno l'accordo già del primo publisher che trovavamo. Succede questo però, che c'è un'analisi di marketing che comincia a girare fra gli operatori specializzati, fra gli editori in particolare, e vedono una cosa che poi è una tendenza che si è moltiplicata poi negli anni su tutte tante altre cose. E ovvero che i giochi senza IP, senza grandi IP, avevano delle difficoltà. No, non è che non funzionano.
Vabbè, erano più difficili da posizionare sul
avevano dei rischi maggiori da affrontare statisticamente. E c'è un problema grossissimo che per qualche riguardo che avanza la Nintendo, che praticamente le cartucce, la Nintendo che è sempre stata molto monopolista, faceva passare le grandi IP e le proprie IP, chiaramente portando avanti, e chiedeva all'editore, a prescindere che vendesse o meno, per stampare ogni copia un prezzo che io adesso non ricordo esattamente quanto fosse, ma era intorno ai $16 a cartuccia,
a quindi, cartuccia,
diciamo un'infornata di base di 10.000 copie costava all'editore 160.000 senza possibilità di fare niente sull'invenduto.
Sì, era un prezzo fra virgolette semplicemente per avere il supporto,
una
fine.
Tassa chiaramente questa cosa qui quando veniva analizzata gli editori a un certo punto dicevano, questo potrei dire in barese visto che è una società di Bari,
vai
ve lo dico in barese, dicevano sì, bello il progetto, solido, molto bene, certo una nuova IP potrebbe anche esplodere, però un ghoul da fa, questo
ok, perfetto, che è abbastanza chiaro il significato.
No, per me non è chiaro, Pierpaolo puoi tradurre?
Questa cosa è successa per ben tre volte, tre editori, abbiamo firmato tre contratti.
E tutti e tre, praticamente poi alla fine, in quei casi che succedeva? Scendevano il contratto, quindi non vedevate un soldo, oppure almeno vi eravate intascati i soldi?
No, non ce l'avevamo intascato.
Non è tipo quando vai a comprare casa che poi lasci la penale, la caparra.
Magari,
e quindi alla fine avete abbandonato. Dopo il terzo vi siete rotti le scatole e avete iniziato a fare altro.
Dopo il terzo sì, abbiamo iniziato a fare altro.
Dopo il terzo stava uscendo PlayStation 3, praticamente, quindi a quel punto non aveva neanche più senso lavorarci sopra.
Abbiamo fatto un altro progetto, ancora più folle, più grande, che tu conosci perché è passato per multiplayer ed è Etrom,
me lo ricordo perfettamente, Etrom.
Ha avuto altre vicissitudini incredibili con un altro editore, che l'editore internazionale, che anche quello è fallito, è scappato con la cassa. Questo è giusto per le difficoltà che si hanno ad avere una casa indipendente che opera sul mercato internazionale.
Bene.
Anche le case internazionali, ovviamente, soprattutto per le piccole società, sono molto difficili, e poi soprattutto se qualcuno sparisce
è possibile da recuperare. Prima, siccome ti voglio fare prima questa domanda, perché ho paura che poi esploda Alessio, che sta anche cominciando a vibrare come proprio le persone anziane.
Bravo, scusami, mi sentite?
Vai, ti sento.
Hai visto? Scusami, Francesco, puoi dire pubblicamente a tutti quelli che sono in chat, tutti quelli che stanno seguendo, come hai risolto? Perché voglio che venga.
Riavviando il browser.
Sì, ma chi te l'ha detto?
Pierpaolo.
Grazie.
Pierpaolo Greco. No, allora, magari pensano che è un altro.
Allora, Fabio, Cosa è successo che ti ha fatto rimettere in piedi il progetto? Che, come abbiamo fatto vedere prima, è all'interno. Prima Jacopo ha fatto passare. Trovate su. A me piace dire Incubotto Games, Incube 8 Games, sì. Incube 8 Games. C'è il gioco che attualmente è, tra l'altro, è dato come sold out attualmente, come se è esaurito, fra virgolette, a $60. Si può, non si sa bene questa cosa, si può essere notificati quando è disponibile e così via. E porta
è scarsità
questo...
artificiale, Pierpaolo, scarsità artificiale.
Artificiale, non sai neanche più parlare, Alessio. E porta secondo trimestre del 2024 come possibile uscita. Quindi, perché ora? E se esce il secondo trimestre, che fra due mesi finisce?
Ci ha pensato al seguito.
Esatto. Quando ormai era andato in, appunto, in un archivio, semplicemente, era quello che io, tra l'altro, chiamo quando ho fatto lezioni di game design nella mia vita, chiamavo Kien un insuccesso di successo, perché essendo l'insuccesso era quello che il team aveva dimostrato di poter fare un gioco ampio, complesso e solido. L'insuccesso ovviamente d'ambito commerciale, di collocamento. Quando ormai era diventato solo questo, un archivio storico, sono successi due fatti. Uno, è scaduta la licenza della Nintendo per produrre quelle cartucce. Quindi quella tassa non è stata più dovuta.
E quindi le cartucce dove le recuperi?
Qualsiasi altro editore le può riprodurre in tutto il mondo senza pagare più questa tassa.
Cioè Alessio si può mettere lì a creare cartucce da vendere agli sviluppatori
esattamente. Allora, poi insieme a questo elemento qui, verso, come sapete anche meglio di me, con tutto quanto la rivoluzione tra virgolette che c'è stata, diciamo, fra gli anni 10 e gli anni 20 dei giochi indipendenti, del retro gaming, fenomeno sempre più grande, in particolare questo editore canadese che era precedentemente un portale di fondamentalmente retro gaming, pare che si chiama retro game e qualche cosa, si è venuta a creare questa nuova attenzione. Allora questo editore ha cominciato effettivamente a fare scouting, a cercare in giro tutto quanto quello che più o meno era interrotto. Fecero una prima campagna di Kickstarter con Infinity, mi pare si chiama il gioco, per Game Boy Advance, ebbero un grande successo. Riuscirono a fare una campagna per oltre $350,000 canadesi, praticamente. E poi venimmo praticamente a quel punto, anche io cominciai a rendermi conto che qualcosa
che c'era muoveva.
Ci venimmo incontro quando videro Kien, sgranarono gli occhi e dissero: sì, assolutamente vogliamo. Ma non è finita qui, perché Kien ha avuto un altro ritardo nel ritardo, dovete sapere.
Qui che anno siamo? Perché è importante.
Nel 2020, qua siamo nel 2020.
2030, siamo comunque quasi arrivati.
2020, pandemia, poi guerra, trade war e shortage dei chip. Kien sarebbe dovuto uscire verso fine 2021. C'è lo shortage dei chip, non possono più stamparlo e arriviamo al 2024 praticamente.
Ok. Quindi,
è stato una... E aspettate ancora, perché adesso hanno stampato il manuale, li ho visti, hanno stampato tutto qua. Stiamo aspettando le cartucce che dovrebbero arrivare nei primi di maggio. Io qui mi sono ricomprato un Game Boy Advance per poterlo...
Ah, per provarlo, figo!
Voglio rigiocarlo finalmente.
Quindi ci puoi dire... Scusami Alessio, ti faccio fare. Quindi ci puoi dire entro giugno è credibile o sbatti a dopo l'estate?
Io ormai mi affido totalmente al volere degli dèi, per cui direi di sì. Io ho visto tutte queste cose, però fino a quando non lo vedo, non lo gioco io.
Non ci credi?
Non posso crederci, in effetti.
Vai Alessio. Prima
allora, intanto io voglio sapere il codice di questa roba.
Alessio, una domanda per volta. Non fare le tue 7 domande una per volta.
Se non mi fai parlare, le devo
fare
una.
Allora,
il codice di questa roba l'avete recuperato da qualcosa su cui avevate già lavorato o avete dovuto riscrivere tutto da capo? Avete recuperato roba?
Perfetto, sì, domanda dopo.
E dal punto di vista economico, io perché all'inizio io pensavo che fosse semplicemente un passion project che voleste sviluppare su Game Boy Advance e cose del genere, ma ci hai delucidato e ci hai detto è stato il publisher che ci è venuto a cercare. Cioè, qualcosa di economicamente sensato o è comunque resta un passion project anche col publisher alle spalle?
Si può vivere con piccoli progetti per console così ormai fuori dal mercato?
Allora, io adesso questo mercato onestamente lo esplorerò esattamente così come viene. Ormai i costi sono archiviati e tutto quanto quello che viene è grasso che cola, ovviamente. Noi non abbiamo dovuto lavorarci, però il gioco era pronto. Abbiamo giusto cambiato, messo a posto proprio due cose, cambiato il logo, però pochissima roba, quindi ci abbiamo lavorato, che mi sono dovuto scioccare a riaprirlo e a rigiocarlo e a vedere quanto è difficile, perché poi tra l'altro in un periodo assurdo, in un periodo in cui i giochi in realtà piacevano facili, noi andammo a realizzare una specie di pre-Souls-like,
Sì,
passatemi
praticamente.
il
Una cosa
termine,
complesso.
che era veramente, no, ma proprio difficile, si entra e si deve combattere bestemmiando fortissimo. E quindi è un action molto intenso. Economicamente vedremo. Allora, quello che loro hanno dimostrato fin qui, Incubate, è che riescono a. Ovviamente non ci sono i numeri del mercato del passato, però ci sono dei numeri, ci sono delle nicchie che sono molto appassionate. Esattamente come per i vinili, ci potrebbe essere nuovamente un ritorno. Paradossalmente, secondo me, anche come diciamo. Discorso culturale, ma adesso che si sta sempre più stratificando il mondo dei videogiochi sotto tutti i punti di vista, anche a livello di consapevolezza culturale della massa dei giocatori, in effetti proprio adesso che stiamo parlando sempre di più di intelligenze artificiali, giochi che vengono, tra virgolette, che potrebbero un giorno essere fatti da se stessi, diventa un elemento quasi archeologico, storico, di grande interesse quello di poter recuperare questo tipo di
Di
attività
titoli.
di intrattenimento. È tutto in divenire, da vedere onestamente.
Perché
Rispetto
comunque
al
ogni
momento.
tanto noi vediamo, no? Un nuovo gioco per Sega Dreamcast,
Sì,
nuovo
esatto.
gioco per Mega Drive. È interessante, magari si
C'è una
fanno.
scena molto attiva sul Commodore 64 con gli amici.
64.
Magari si fanno
Commodore 64, sono
200-300
uscite delle
copie, non
bombe.
male. Ti fai 200-300 copie, le vendi, che magari sono molte di più di quanto ne
Sì,
avresti
ma
vendute.
però la domanda è: comunque avete un gioco di cui avevi scritto 200 cavolo di pagine di Bibbia? Lo avete sviluppato, comunque è chiuso perché viene pubblicato, cioè
Certo.
basterebbero due spicci e poi avete l'ambizione di farlo uscire su PC, su mobile o roba
Esatto,
del
cioè
genere, o il progetto muore,
su
vive e muore nel Game Boy
Game Boy.
Advance de sta fava?
Ormai sarei a quel punto.
Allora, dobbiamo vedere ovviamente i numeri e anche le contingenze societarie. Noi prima di poter avere questa opportunità, stavamo sviluppando un progetto che si chiamava Astral Equilibrium. Avevamo raggiunto una demo che era un diciamo seguito spirituale di Kien. L'abbiamo stoppato proprio per vedere adesso come
Ah,
va
come va Kien?
Kien.
E in caso
Eh
lo rimettete
sì,
in piedi?
è perché nel caso effettivamente ci sta questo link del brand che bisogna vedere.
E quello è
Quello
sempre per
era
Game Boy?
pensato PC, no, era PC Switch.
Ok.
Era per
Senti,
PC Switch e chiaramente da vedere.
ti faccio la domanda più fastidiosa di tutte, cioè. Tu prima hai citato i vinili, no? Quindi questo, oppure prima citava Alessio il Commodore, lo 64, eccetera, eccetera. Considerato che il Game Boy Advance, cioè, non lo trovi come piattaforma in vendita, alla fine devi andare a comprarlo usato, fare così via. Cioè, alla fine a chi si rivolge il progetto? Cioè, la vostra idea cos'è? Cercare di beccare quelli che ancora oggi hanno il Game Boy Advance, trovare qualcuno che va e si compra il Game Boy Advance stimolato dall'idea del vostro progetto? Cioè, dove? Perché comunque
Ma c'è
vedo.
un Pierpaolo, però c'è un installato anche di quelle multi device, retro
No,
game
infatti volevo
console,
chiederti.
che hanno venduto qualche decino di migliaia
Sì,
di.
perdonami che non mi fanno finire la domanda ai miei colleghi. Oppure la tua idea era finire sugli emulatori? Il mio collega, di finire sugli emulatori.
Allora, il gioco, la strategia è primariamente quella dell'editore. Noi ci affidiamo ovviamente
Ah, ok.
all'esperienza dell'editore, quindi la nostra è un'operazione che appunto in questo momento non ha costi e tutto quel che viene va bene, quindi c'è una speranza ovviamente. Poi c'è la soddisfazione comunque di vederlo finalmente
Girare.
pubblicato ed è un oggettivo. Orgoglio finale della giustizia di dove doveva finire, quindi anche questa è una storia che si conclude. Dopodiché, dell'installato c'è il discorso vinile, è in corso d'opera. Vi ho detto che i Kickstarter sono riusciti, i margini sono pazzeschi, perché tenete presente che io sono appunto uno sviluppatore indipendente abituato adesso magari anche. Che siamo dopo qualche anno che siamo stati anche su altri settori di applicazione del game design, fra cui anche educational e altri elementi qui. Siamo ritornati di recente su Steam con anche le nostre altre vecchie glorie, tra cui anche il vecchio Etrom, e siamo abituati quindi anche a margini sugli indipendenti molto bassi,
Certo,
con
piccolini.
prezzi bassi. Quindi uscire su cartucce 59,99,
infatti costa una barca di soldi, lo, 60 dollari,
però sul posto per chi ama, per chi ama,
e lo voglia
il collezionista sgancia, quella è.
E uscirà probabilmente anche la collector's edition. E poi ci sta tutta questa fisicità, ma molte cose che ha detto l'editore, che è un po' come i board game, ci sono molti collezionisti, alcuni neanche aprono. È più importante la storia che sta dietro quel gioco, quello che rappresenta, rispetto al gioco stesso in realtà. Quindi dovremmo vedere questo meccanismo, se si attiva anche, quanto si attiva. Onestamente è una cosa che stiamo esplorando. Non dici quindi idea.
Questi 60 dollari c'è il libro, vedo questo booklet di istruzioni, quindi il vecchio libretto di istruzioni come si usava fare una volta.
Molto bello stesso.
Ci sono gli adesivi, c'è anche ovviamente la custodia della cartuccia e la scatola, una scatola in cartone classica, tutto quanto, 60 dollari. Non è numerato, cioè non è una tiratura limitata, no?
No, però dovrebbero fare una collector's edition anche, che costerà ancora di più.
Vorremmo aggiornamenti!
Ti prego, mi devi mandare gli indirizzi di quelli che compri, ma non per il fatto di chi è.
Vogliamo intervistare la gente che la compra.
Che magari spende 100 dollari per una questione di collezionismo, per me è veramente una
ma
roba
c'è un oggetto più peculiare di una roba del genere?
Ma è che non c'è, però è più curioso perché non c'è il feticismo del Super Mario del 1980.
È ancora più raro.
È comunque allora, questo Kien ha una storia particolare,
è figo perché
ha le radici,
è un gioco
30
nuovo.
Anni fa, non è il fashion project di nuovi sviluppatori
che
si vogliono fare le ossa, come ne escono tanti appunto su Commodore, che lo fanno semplicemente per sfidare. C'è effettivamente una storia, però è comunicata in qualche modo all'acquirente di Kien questa cosa? Non credo. Proprio dalle notizie?
No, c'è scritto, perché nella pagina stessa di prodotto c'è scritto non rilasciato e sviluppato originariamente all'inizio degli anni 2000, quindi comunque... te lo dichiara quello che è successo al progetto.
Per esempio, il team dietro, il vostro team, siete gli stessi con cui avevate cominciato a lavorare? È morta della gente nel frattempo.
ci sono solo.
Avete litigato? Vogliamo sapere gli altarini? Un po' come i Beatles. Ma chi è stata la vostra Yoko Ono?
Nessuna Yoko Ono, per nostra sfortuna. Purtroppo gli sviluppatori solitamente non hanno tutte queste storie bellissime, anche d'amore. Cioè, di solito non ci sono queste storie di sesso, rock and roll.
Quindi semplicemente gente morta.
Però c'è qualche ex del team che sta già minacciando ritorsioni legali per la pubblicazione del titolo a sua insaputa?
Ma al momento no, però chi lo sa, potrebbe.
Dobbiamo ritracciarli per Paolo, anche quella è una bella
gambata. Gli andiamo a cercare quelli per cercare di rompere l'uova nel paniere di Fabio.
Provare
la gioia, l'eccitazione del collezionista acquistandone una copia così live.
Perché non si può, mi dà sold out.
Ma i collezionisti devono bruciare, pensa a te.
Perché tu chiedi cosa prova la gente, provalo te stesso.
Questo ci sta, secondo me ti aiuterebbe molto adesso essere una persona più normale. Fabio, senti...
Sono Diogene.
Così, per chiudere, siccome appunto dopo domani il 35° anniversario... ce l'hai un aneddoto di qualche tipo di quell'epoca? Cioè qualche cosa di carino durante lo sviluppo? Qualcosa è successo la prima volta che avete avuto il dev kit?
Del dev kit
un aneddoto legato a, nel tuo caso, 20 anni fa, quando insomma 20 e rotti anni fa, quando ti arrivò il dev kit o qualcosa del genere, un aneddoto carino da raccontare di legame con il Game Boy, visto appunto questi quasi 35 anni?
Di legame con il Game Boy.
Mi faceva cagare.
Lo odio, una piattaforma.
Mi hanno obbligato a scegliere il Game Boy Advance. No, ma anche magari che non volevate sviluppare sul Game Boy Advance, ma volevate andare sul Game Gear. Non lo so, da qualche altra parte.
No, onestamente saremmo voluti andare sul PC dove poi dopo siamo andati.
Anche già all'epoca? Già all'epoca vi stavano un po' sul cazzo le console, fra virgolette?
Vabbè, a me è sempre stato un po' sul cazzo tutto, per cui, sai, è difficile.
bella questa, però!
Filosofia di vita!
Mi piace questa cosa tracciare così. Niente, non mi regali un aneddoto dell'epoca.
Ma gli aneddoti dell'epoca, le limitazioni erano mostruose, era difficilissimo far entrare tutto. Poi tra l'altro, per esempio, pensate che Kien non ha il salvataggio, c'ha il sistema password, perché bisognava stare in 8 mega.
E non si poteva mettere.
E quindi no, perché sennò dovevi fare la cartuccia più grande,
certo, giustamente,
più soldi, e quello già lo sapevamo.
Però, adesso che scelta avete fatto? Perché la tecnologia è cambiata su una cartuccia, effettivamente,
no,
mettere della tecnologia a supporto a basso costo.
Sì, ma il gioco ormai era stato sviluppato con le password, quindi riaprirlo.
Avevate voglia di fancazzo, hai capito?
No.
Beccatevi, si chiama filologia, ragazzi. Là. Adesso la non voglia di non fare un cazzo è rispetto della tradizione filologica.
Rispetto,
avrete il prodotto che sarebbe stato pubblicato
originale con le limitazioni dell'epoca.
C'è un programmatore, ci voleva cambiare due righe per
vuole più live.
Abbiamo spezzato le mani. Esatto.
Allora, Fabio, scherzi a parte, chi vuole, come dicevamo, su Incubate, incube8games.com, trova la pagina prodotto dedicata a Kien, che tu sappia riapriranno, cioè questo fatto che è sold out, sarà possibile comprarlo oppure ormai, cioè, si attacca?
No, assolutamente sì,
probabilmente è solo in attesa di una data di uscita ufficiale, che comunque pensi di annunciare fra quanto la data di uscita, cioè la fai un annuncio?
Ma io spero che a maggio sarà possibile dire la data e che comincino a fluire le vendite, in effetti.
Cioè, ma però denuncia il publisher, perché io non dico che noi spostiamo le vendite, però tendenzialmente online questa poteva essere un'opportunità per vendere 3-4 copie. Questi già sono imbecilli quelli che ci seguono, hanno un cervello molto piccolo. L'informazione dell'esistenza del tuo gioco fra mezz'ora è sostituita dalla prossima stronzata che diremo, quindi mi dispiace
purtroppo.
Se il poco effetto che potevamo avere sarà completamente sperperato.
No, però
denuncia al publisher
questo tipo di progetti, tenetelo nel bookmark, così magari
esatto,
pian piano
sono d'accordo,
ritorna in stock.
Allora Fabio, è stato un grandissimo piacere, e per chi eventualmente anche vuole seguire tutti gli altri sviluppi, ricordiamo Age of Games, come Age of Empires, ma ageofgames.com, tutti gli altri progetti, tra cui, come dicevi prima Fabio, anche lo stesso Aetrom è ritornato su Steam, quindi in caso ci sono le varie, c'è l'Anniversary Edition per chi ne vuole approfittare. Grazie mille per averci raccontato il dietro le quinte, Fabio, un abbraccio fortissimo.
Magari lo rinvitiamo per il nuovo
quando
progetto.
Quando esce? No, quando esce, voglio che mi racconta com'è andato, Fabio. Se ci sei, voglio che mi racconti com'è andato appena esce.
Volentieri.
Grazie mille.
Grazie, un abbraccio, grazie mille.
Ciao,
allora, grazie mille. Invece ritorniamo a noi. Allora, io ho visto...
Ma perché tremavi in un modo?
Ma perché c'avevi tutti quei problemi? Qual è il tuo problema?
Tremavi,
spiegami.
Tutto, Ale.
Ma quando c'è un racconto... Quando c'è un racconto tranquillo, rilassato, narrativa, con i tempi... Questo. Con i tempi così, ma qual è il tuo problema? Perché deve essere tutto di corsa? Sei già morto in paradiso, qual è? Perché tutto di corsa?
Io voglio tutto urlato, sangue e merda, sangue
allora,
e merda.
Io direi...
Dovresti apprezzare il dramma umano di un uomo 20 anni legato a un gioco che non sopporta.
Pensa,
non sopporta.
Io ho slime swipe, io sono già a 6.
Ma pensa cioè, ti rendi conto, pensa veramente l'idea di Fabio... Che già 20 anni fa gli faceva cagare il fatto di sviluppare quel gioco su Game Boy Advance e ancora lo sta facendo. Cioè, è tipo un incubo, è tipo una frustrazione infinita.
Massimo
allora,
supporto, quindi.
Esatto.
Era un po' il punto di domanda. Era un po' perplesso anche lui che non ci sia una data d'uscita. Provavo a essere ottimista, ma però non ci credo.
Ma che no, chissà come mai. Esatto. Allora, io direi, Jacopo, vedo un sacco di gente che sta in...
Sì, sì, è vero.
In waiting room. Io direi di far entrare Benito Mussolini, che vedo che c'è.
Benito?
Quindi,
ok, aspetta.
Così in tema.
Chi è Benito Mussolini? Sì,
regole di ingaggio, ragazzi. Regole
ma non
di,
si vede Benito Mussolini,
di ingaggio.
No?
Si entra...
Non si vede Benito Mussolini. Non,
è nero, è tutto nero. Cioè, il video.
Va bene,
si
ci piace
sentiamo
il
se
nero,
parla. E al massimo lo cacciamo. Fallo entrare invece di parlare.
Va bene.
Ma come Benito Mussolini è morto,
È tutto nero, poi dice, è tutto
magari
nero.
Magari ci sta chiamando da Predappio, da dentro il tempietto.
Benito?
Eccolo, sì.
Ruota l'immagine.
Benito, ci senti? Benito? Sei a testa in giù, Benito, ci senti? Niente, Benito è perso, peccato. Aveva la
considera che se fosse stato in paradiso, Benito, starebbe lì con Alessio.
Di fianco, è pure vestito Alessio, è pure vestito a tema, siccome puoi vedere.
Benito sta naturalmente all'inferno.
C'è una certa Giulia che sicuramente vuole parlare con Alessio.
Facciamo passare Giulia, allora, visto che Jacopo vede una ragazza e non ce la... Facciamo passare Giulia! Facciamo entrare Giulia! Già, gli è scoppiata la testa, vai.
Giulia, regole d'ingaggio, non si saluta, si va dritti al punto.
Ma c'è veramente fatto... Giulia?
È certo, fatta con l'IA, è fatta con l'IA, è fatta con l'IA.
Ah, ci ha fregato. Chi sei? Pronto?
Pronto, però Giulia? MAF?
Ma perché non parla nessuno?
Ma non è vera.
È finta. Sì, ma ho capito, ma pure se non è vera...
Piozzo perenne.
Almeno parlasse.
Però. Almeno di gag, presa per il culo, beccati.
Vi ho beccato.
Parla, strozza!
Niente, cacciamo anche lei. Facciamo entrare per cortesia Branchia.
Branchia? Ok.
No!
Sì. Cosa? Ragazzi, sempre ecco. Eccolo, ah, Branchia, ci senti?
Sì, ci sono, ci sono.
Ammazza.
È meraviglia d'uomo, guardatelo. Entralo.
Oh, almeno si sente anche bene per una volta. Allora, ci puoi dire la tua, Branchia? Buonasera.
Un successone queste chiamate, comunque, veramente.
È veramente una peggio dell'altra. Guarda,
non hai capito? Tutta la responsabilità a questo punto ricade sulle tue spalle. Quindi stai attento al cazzo che combini, perché esatto. Altrimenti distruggi il format, vai.
Niente, che...
Come niente? Ma come
scusate,
niente?
Scusate, no, nel senso, niente, ho appena comprato un Game Boy Advance perché...
Bravo, ecco, hai comprato la copia che non si può comprare di...
Ancora no, però intanto mi sono avvantaggiato comprando un Game Boy Advance.
Bravo.
E poi comprerò anche il gioco.
Ci vuoi dire qualcosa su Fallout? Grazie, Jaco, per la grande qualità del
la prima cosa che ti viene in mente su Fallout?
Ho visto la serie, è carina, mi è piaciuta. Ah. Ma non è piaciuta alla mia ragazza, che invece l'ha guardata per niente, totalmente disinteressata.
Ma almeno è iniziata.
Pensava che era una roba di videogiochi, quindi sti cazzi. Oppure
esatto. Infatti ho sbagliato dicendogli: guarda, questo è basato su un videogioco. Guardiamo. Infatti ho sbagliato.
Ma l'ha iniziata o neanche ha iniziato a guardarla?
L'ha iniziata, poi ha iniziato a guardare il telefono, vado un attimo di là, poi si è messa
e
a
lei che cosa si sta vedendo? Che serie si sta vedendo ultimamente?
Allora, lei ultimamente... No, abbiamo vista una insieme, quella sulla stalker femmina, che è nuova su Netflix.
Che cazzo è?
La storia di Alessia, quella.
Okay. Che cos'è? Che serie è quella della stalker femmina che segue, che segue Alessio?
No, sì, che segue Alessio. No, non proprio Alessio, però...
Ma aspetta, parliamo di cose serie. Quali sono? E chiedo anche a voi che avete delle compagne, al contrario di me, che sono single. Qual è il regolamento quando condividete con la controparte
esatto.
La visione di una serie TV o un film?
Una bella domanda.
Se la mia ragazza faceva quello che hai detto tu, l'avrei presa sbadilate sulla faccia, senza nulla, senza Me Too o robe del genere. Però.
Cioè, esatto, cioè, nel senso, se tu chiedi alla tua ragazza, perché non hai chiesto alla tua ragazza, guarda, vorrei vedermi insieme a te Fallout, e non appena vedevi la perdita, di interesse, ho detto vabbè, però scusa, sei una stronza, continua a vederlo con me, cioè ti chiedo una cosa, vabbè, e non la fai.
Gliel'ho detto guarda, provaci a guardarlo, guarda che figo. Dopo un po' ho visto, non ne fregava, non è che sto lì a insistere, ecco, non abbiamo visto,
lasciala niente. Ma infatti lasciala
e dagli il numero di Alessio.
Esatto.
Dille che da me di Fallout non ne capita
niente, al massimo ci sono quelle sotto le coperte di Fallout da Alessio.
Comunque, secondo te, Pierpaolo, secondo te quanto deve durare questa conversazione?
Basta, possiamo cacciare.
Perché Jacopo centri la persona nello
schermo. È impossibile, però in compenso hai visto come scattava tutto.
È una bella chiamata questa.
Scusami, Branchia, ma ci puoi tipo suonare un pezzo al volo con la chitarra? Tipo il tema di Fallout con la chitarra o no?
Anche un'osteria, è un paraponzipozzi.
Anche un'osteria.
Sì, ragazzi, vi frizzate ogni due secondi, non so, c'è una qualità.
Sti cazzi, però ti sentiamo benissimo.
Sti cazzi, però sentiamo bene. Però devi essere velocissimo, eh.
Sì,
chi ti... Vai.
Non sono, io sono
battuto. Vai, tu porta il cuore, vai.
Col coccige fratturato.
Bello.
Chiudilo,
bello.
Jacopo!
Puoi
chiuderlo.
Grazie, Branchia, a posto, puoi ucciderlo. È stato molto bello questo momento, veramente molto, molto bello. Molto bello. Proviamo l'ultimo o
il
chiudiamo?
Il alto del cortocircuito?
Sì, per me è
l'ultimo, allora,
per
Marco.
Ok.
Fa entrare Marco. Tipo il piano bar. Umberto Smaila era. Un momento Umberto Smaila. Ecco Marco.
Non ci voglio. Ma c'è lui che è Marco?
Sì.
Guarda, non riesce a capire qual è la destra e qual è la sinistra, hai visto?
No, io mi chiamo Marco. Perciò che nome devo mettere? Scusa.
No, è giusto, infatti. Come?
Ma dove si arrivi, la destra, la sinistra? E mi chiamo Marco. Abbiamo già capito un po' il tenore di questa chiamata. Partiamo benissimo.
Non ho capito il discorso del da destra e da sinistra. Non ho capito. Perché
era lì che faceva così.
No, no, per capire, perché c'è un cerchio piccolo. Vabbè, comunque
siamo io, la da destra o la da sinistra?
Che ne so, a me Pierpaolo...
Alza la destra, alza la mano destra!
Ma da dove ci chiami?
No, da sinistra, quindi noi siamo alla
dalla Thailandia? Dove sei?
No, sono in ufficio.
Ah, e c'è un ufficio?
E lavori in un locale a luci rosse?
A Benzenis, dove lavori? Disegni le mutande?
Google.
Veramente?
Ah, veramente?
Ho capito,
sì, ma ti permettono di chiamare il cortocircuito.
Esatto, come siete mutati? Ti permettono di chiamare il cortocircuito mentre siamo live.
Ma sono le 5 del pomeriggio, scusami.
Ma sei in America? Dove sei?
Ma dove sei? No, in America, Dublino. In Inghilterra al massimo. Dublino. Perché in America, Alessio? Sì, ma Alessio, che non sa neanche i fusi orari. Sei un'ora prima, stai in America. Lui appena sente un'ora diversa e stai in America. Tipo, Francesco, sembra mia nonna. Quando gli faccio un messaggio, faccio: mamma, nonna, da me sono al mezzogiorno. Ma dove sei in America?
In America.
Mio nonno.
Comunque, senza farle lunghe, io sono entrato per fare una domanda seria. Per
vai.
Fare un po' di
vai.
Format.
Vai.
Allora, è uscita la serie di TV di Fallout, ok? L'ho vista, ok, bella. La gente si è ricordata che esiste il videogioco, boom, botto di vendite, ok? Ci hanno provato con Halo, che era una merda, quindi nessuno se l'è cagato. The Last of Us, boom. Perciò io volevo fare una domanda a voi, no? Oggi serve una serie TV per far apprezzare un gioco vecchio? C'è la nuova frontiera delle remastered, bello, remake che vedremo? Cioè, immaginate, c'è una serie TV su Gollum. Quel gioco che è una merda totale.
Beh, cioè, ci sta già.
Però le vendite?
In qualche modo ci sta già la serie TV su Gollum, perché ci sta.
Però focalizzata proprio su Gollum.
Ah, proprio sul gioco.
Esatto.
È bella domanda questa.
Era quella. È un esempio estremo. Però è vero. No, le cose sono.
Ma non è vero che è vero. Non è vero.
Ma fallo parlare.
Non esiste
fallo
una serie,
ma scusa,
di Gollum.
Ma non interrompere.
Che possa dare vita a un gioco di merda. Ma stiamo parlando di Fallout, che è target medio-alto. Ma... e la serie accende l'attenzione. Ma non è che ogni merdata che è stata pubblicata, se gli fai la serie di TV,
no,
di successo,
però, no,
riparte,
ma...
il videogioco.
Però
fino a una cosa. Ma non fa nessuno, se lo
io non voglio sentire le cazzate, Pierpaolo.
No, questa invece è una bellissima.
Pensavi a Fallout.
Intanto Alessio, infatti, bravo Marco, perché intanto Alessio ha detto una grande stronzata, perché non è che Marco ha chiesto: serve una serie per apprezzare un gioco di merda, anche perché Fallout non è un gioco di
Gollum,
merda.
Ha citato Gollum, ha portato come esempio Gollum.
Ha detto quindi qualsiasi roba, se gli fai quindi una serie TV, diventa bella e interessante.
E sono stato zitto.
No,
e appena Serino
rispondere.
Ha detto
non hai fatto
sì,
Serino non ha parlato.
Appena ha detto sì,
sì, ma
interrotto la strozzata.
Lui,
ti
secondo me,
da te stesso.
Scusate, secondo me lui ha posto l'attenzione su un'altra cosa, su un meccanismo automatico che si sta venendo a creare tra remake, remastered e serie TV. Però magari fosse così, Marco, perché Bethesda è talmente ormai fuori dal fuso orario del mondo che si è fatta trovare impreparata anche dal successo di questa serie.
Vero. Quindi sono d'accordo. Allora, Marco, io da un certo lato, da un certo punto di vista sono molto d'accordo con te. Però, di nuovo, va di è il lavoro solito dei franchise. Cioè, va di pari passo con la qualità. Non è un caso che la serie di Halo, tra l'altro anche un po' sfigata per il posizionamento su Paramount Plus, cioè tutta completa, anche per vederla non è nemmeno facile rispetto a Fallout, che sta su Prime, che bene o male ce l'hanno, c'è un altro tipo di diffusione, anche quello conta.
Perdonami Pier, con una prima serie che ha fatto anche cagare, ha detto più o meno
appunto,
anche
esatto, dico,
fan,
la rendi difficile da vedere, fai una serie abbastanza di merda, è automatico che non ci sia stato il boom di vendite di Halo Infinite e di tutto il resto, per cui va un po' di pari passo. È probabile che se fai una serie fatta bene di un franchise, di un gioco comunque di valore, il caso di The Last of Us, il caso di Fallout, probabilmente si alimenta in modo forte, come è successo con questi due titoli, sia The Last of Us sia tutto il franchise di Fallout. Credo che vada abbastanza di pari passo, ma questo funziona un po' con tutto, vale, paradossalmente potrebbe valere anche al contrario, cioè io non vedo impossibile che se Star Wars Outlaws di Ubisoft viene fuori un grandissimo titolo, in qualche modo riaccende un po' di interesse su il traballante che oggi Star Wars in termini di serie, in termini di film. Quindi secondo me le cose si alimentano quando ci sono dei prodotti fatti bene, cioè la base di partenza secondo me è sempre il prodotto
è
fatto
bene, è sempre
la
qualità, è comunque un appeal che sia un appeal globale, comunque di massa.
Come dicono bene in chat, Marco, pensiamo a Edge Runners, la serie Netflix basata su Cyberpunk, che ha stimolato a sua volta l'uscita di Cyberpunk. E per ricollegarmi a quello che ha detto Francesco, che è giustissimo, La differenza sostanziale fra una CD Projekt che era prontissima alla serie Edge Runners e ci ha agganciato le mega patch di Cyberpunk in contemporanea, laddove Bethesda un altro po' ci ha aspettato pure dei giorni per annunciare la patch next gen di Fallout 4 dopo che la serie era uscita. Che cazzo ridi, Francesco?
Il next gen non ha niente comunque.
Niente, esatto.
Sta perdendo i colori come un camaleonte, Alessio. Sta diventando in bianco e nero.
No, perché diventa trasparente fra un po'. Diventa trasparente, capito? Diventa
ma quindi Marco vuoi aggiungere qualcosa? Perché
no,
altrimenti
basta,
ho capito
basta.
No, perché ho capito una cosa che lui è da Google e guarda il cortocircuito. Le due cose non tornano. Adesso se tiene aperta la camera si sposta e passa col carrellino perché deve pulire gli uffici perché hanno appena chiuso.
Puoi dirci una cosa che sono tutti interessati, cioè è vero che guadagni bene e paghi poche tasse per il fatto che sei lì?
Allora, guadagno benissimo, ma qua in Irlanda pago metà stipendio e solo tasse.
Vabbè, come in Italia, praticamente.
A me si raggiunge più del 50%, quindi.
Però sei pagato benissimo, guadagni benissimo, però.
Che senso ha?
Preferisci pagato pochissimo?
Preferisci 50% di 10.000 euro o 50% di 2.000 euro?
Di 1.000.
Quello sì, però.
Senti Marco, un'ultima domanda, che scarpe indossi?
Dove, virgolettato, Marco.
Vuoi vedere? Anonimi, lo sai che vanno molto di moda le gazzelle adesso dell'Adidas da quelle parti, è vero, sono tutti in
chi cazzo
perché devi dire queste cose?
Cioè, è vero
che segui la moda di Dublino.
No, perché vanno moda di molte parti, anche in Inghilterra, tant'è che si è fatto vedere con le gazzelle dell'Adidas anche il primo ministro inglese.
Sì, vabbè, capito.
E l'hanno accusato.
È tutto random. Porti i boxer o le mutande? Perché non so se lo sai, vanno di moda le mutande a Dublino.
A quelle parti.
Anche boxer, ovviamente.
Quelle parti.
Vabbè. Grazie Marco, è stato un piacere. Speriamo di non aver risposto alla tua domanda, ma sei stato splendido. Grazie.
No, chiudilo.
Posto. E possiamo ritornare a Game Boy? Io vorrei ritornare un po' di Game Boy per poi fare le ultime domande. Visto che ci sono, c'è un bel approfondimento, ovvero Alessio ha preparato con l'aiuto di Llama e ChatGPT 5 slide, ragazzi, fantascientifiche per, diciamo, ricordarci di alcuni degli elementi che hanno reso famoso, popolare e di successo il Game Boy. Perché purtroppo per Alessio il motivo per cui il Game Boy ha avuto successo è puramente tecnico e non per il cuore, per
il genio di Gunpei Yokoi,
per l'emozione, per le idee. È puramente tecnico il motivo per cui ha avuto successo.
Aspetta, è puramente tecnico, ma perché? Perché nelle sue grandissime limitazioni, perché quando ci sono le limitazioni è lì che brilla la capacità di iperperformare. E quando tu invece lasci le briglie sciolte vengono fuori giochi da merda.
Bravissimo, che è un po' poi la cosa che ti ripeti sempre quando finisci a letto con una donna.
Che sempre paletti, di solito sai cosa fanno loro? Mettono le barriere fra me e lei.
Perché così tu ti ingegni, fai delle grandi idee che si chiamano violenze, robe che scattano denunce e così via, chiaramente. Allora, vediamo il Game Boy, ricordiamo, perché ricordiamo, contributi video da dei... Ma perché devi scrivere da chi hai rubato i video, spiegami?
Perché ci tengo, perché voglio dire una cosa.
Ci tieni a sapere dove hai rubato?
No, tu mi prendi sempre per il culo quando dico che non ho più la televisione. E devo dire che per me della televisione oggi, a meno che tu non voglia parlare in sette di sette maschi di aborto.
Quello è incredibile.
La televisione non serve assolutamente a niente.
È incredibile.
Quindi depreco la televisione, YouTube è il repository di tantissimi, tantissimi progetti di passione.
Facciamo finire Alessio, vai.
Dei documentari e ha beccato quello che poi che vi straconsiglio.
Perché è successo? Perché è successo che durante...
Che? Ma dunque, si preoccupa sempre del ritmo.
Praticamente c'è stata la puntata di Porta a Porta di Bruno Vespa, tipo ieri l'altro, in cui parlavano del tema dell'aborto ed erano solo uomini, cioè okay. erano solamente ospiti uomini, vecchi tra l'altro, il ministro della
minchia. Le donne dell'aborto.
Esatto, scusami. C'era neanche una donna per dirle tu cosa ne pensi. Sette uomini che parlavano di aborto, veramente ormai la Rai...
Il cruciverbone, dico.
Sì, sì, ma ormai la Rai veramente siamo arrivati, siamo veramente a un passo da, non lo so, mi aspetto la rubrica firmata da Galeazzo Ciano, mi aspetto, veramente, ormai siamo a un livello incredibile. Comunque, allora, Jacopo, iniziamo a parlare. No, Alessio, però devi venire qui perché è fondamentale questa roba.
No, guarda che si è già seduto, solo che è scomparso.
Che è molto bassa la sedia.
No, è proprio ormai è così.
È incredibile. Allora, andiamo avanti. Allora, uno dei motivi che... Quali sono, diciamo...
Alessio, torna, non ci puoi lasciare con queste cazzo
esatto.
di slide perché ne ho
cinque motivi... Non fai vedere le slide, fai vedere i video, Jack. Già hanno rotto il cazzo tutto sto testo. Cinque motivi che hanno reso il Game Boy importante. Cioè, cinque limitazioni che hanno costretto. Fai vedere le slide, fai vedere i video, cazzo, Jacopo. Cinque motivi che hanno reso. Cinque limitazioni che hanno obbligato Nintendo a ingegnarsi per tirar fuori della grande creatività al Game Boy. Uno era l'alimentazione, perché ricordiamo, come Francesco ricorda benissimo, io ricordo strabene, pieni anni 90, eravamo strapieni di. Delle torce, come si chiamavano, le batterie, insomma, la doppia A, le stilo, le classiche stilo, no, le torce erano quelle grandi, le classiche stilo. Il Game Boy riuscì ad avere successo rispetto al Game Gear perché utilizzava solo 4 batterie, il Game Gear ne utilizzava 6, no? Non so se ricordavate 3,
però
3,
duravano pure 3 ore quelle.
E duravano 3 ore, bravissimo.
Le batterie più costose.
Le batterie più costose duravano 3 ore solo, mentre il Game Boy arrivava a durare fino a 30 ore, quindi avevi un costo orario enormemente inferiore e questo fu uno dei grandissimi motivi di successo che poi, perché veramente te lo portavi appresso con le batterie e quasi ti scordavi di cambiarle, ma potevi giocarci senza problemi.
Tu te le strofinavi sul maglione?
Certo, perché per ricaricarle.
Esatto.
Beh sì, era famosissimo fare quell'aggiunta di qualche minuto per poter poi riuscire a giocare o a finire qualche cosa. Altra grandissima limitazione fu ovviamente lo schermo. Lo schermo, grazie a Nintendo... Cosa?
Dot Matrix.
Esatto, grazie a Nintendo ci fu un passo in avanti per quello che riguarda proprio gli schermi a cristalli liquidi, vecchissimi schermi LCD, matrice
non
passiva.
Grazie a Nintendo, non sai neanche leggere.
No, grazie a Nintendo, perché cosa successe? Nintendo stava abbandonando il progetto del Game Boy proprio per colpa degli LCD che c'erano a quel tempo, che purtroppo davano pochissimo contrasto tra i pixel spenti e quelli accesi, cioè non riuscivi a vedere bene i pixel accesi. E la svolta arrivò quando Sharp, sollecitata pesantemente da Nintendo, perché ricordiamo che i due quartier generali erano molto vicini, spesso si vedevano a pranzo, a colazione insieme, ci fu qualcuno, diversi ingegneri di Nintendo che raccontarono durante cornetto e caffè a quei all'ingegnere di Sharp, ma noi abbiamo un po' di problemi, ci piacerebbe. Sharp inventò, anzi perfezionò quello che era la tecnologia alla base del cristallo liquido, facendo questi cristalli liquidi super twistati, che arrivavano appunto a girare a 180 a 270 gradi, avere quindi una transizione molto più rapida tra gli stati di acceso e di spento, e questo permise a Nintendo di fare il famoso suo schermo con 4 tonalità di verde senza retroilluminazione, e questo permetteva di risparmiare un botto di batteria laddove per esempio il Game Gear invece aveva lo schermo retroilluminato. E nonostante queste limitazioni cromatiche, appunto, si riusciva comunque perfettamente a vedere il gioco e anche avere una bella varietà, appunto, con le 4 colorazioni diverse di verde che il Game Boy
aveva. Una scia da incubo.
Aveva la scia, però il prototipo iniziale, che qua si vede benissimo, Blur Image, è perché addirittura l'acceso e lo spento, l'acceso andava a illuminare, a accendere anche certo. I pixel laterali. Invece con il nuovo sistema sono riusciti a comprimere talmente tanto la frequenza e la distanza fra l'uno e l'altro in modo che l'immagine fosse estremamente nitida. Aveva ovviamente i tempi di spegnimento che lasciavano la scia un pochino lunghi, però l'immagine era estremamente nitida, non si poteva dire un cazzo quando c'era il sole, perché il fatto che non fosse retroilluminato ha fatto sì che venissero sdoganati nei film gente che come leggeva i libri, i bambini che leggevano i libri, andavi a giocare con la torcia sotto le coperte.
È vero, è famoso.
Giocavi soltanto quando stavi in macchina, soltanto quando stavi sotto al lampione, no?
Chi non aveva l'aggeggio, quello che si montava sul Game Boy con la lente e la torcia proprio per illuminare lo schermo con la luce, che era incredibile, proprio perché c'è quel problema. Il Game Gear era a colori e retroilluminato. C'era il periodo appunto di chi usava, chi insomma era a favore di Sega, chi era a favore di Nintendo, che ricorda un po' la competizione di oggi AMD versus Nvidia, ovvero nel caso di Sega Game Gear era completamente ingestibile, completamente peccato, grandissimi qui, titoli, grandissima tecnologia, ma ingestibile.
Qui abbiamo visto un'altra curiosità interessante, che io non sapevo, anche gli schermi OLED penso che funzionino così, cioè? Praticamente... Siccome è uno schermo LCD e di base ha soltanto acceso e spento come valori, in realtà il cromatismo del Game Boy arrivava, mi pare, a 4-5 sfumature. Sì. Le 4-5 sfumature sono prodotte tramite velocissimo accendimento e spegnimento del pixel a frequenze diverse, ed è per quello che quando guardiamo per esempio uno schermo OLED o cose del genere abbiamo quel problema del flickering, perché in non realtà non è che viene acceso, non è che viene...
È la frequenza,
acceso,
la frequenza viene
acceso e spento a una velocità tale per la persistenza sulla retina dà l'idea di avere una tonalità di...
È il motivo per cui se riprendete soprattutto avveniva molto una volta, se si riprendeva uno schermo con un cellulare o con una telecamera c'era quel flickering, a meno che non sincronizzavi il refresh rate della telecamera con il refresh rate dello schermo. Era una
cosa che mi fa impazzire, quei video dei cellulari che praticamente hanno lo stesso refresh dei secondi in cui girano le eliche, che ne so, di un elicottero.
Sì, che vedi,
si ferma tutto.
Si ferma.
L'hai visto quell'effetto sui rubinetti dell'acqua?
Sull'acqua.
Che sono fantastici. Cioè,
ah, che l'acqua sembra immobile.
Sì, quello è
se fighissimo. Va in frequenza, sembra totalmente...
Anche se quello là si chiama, quello è proprio un altro effetto fisico.
Sì, quello è un effetto fisico in realtà, non è solamente di ripresa, ma anche dal vivo.
Hai fatto un esempio del cazzo.
Sì, come al solito hai fatto un esempio del cazzo.
No, non è...
Alessio, sì, hai fatto un esempio del cazzo.
Perché c'è un
esempio...
È un esempio del cazzo.
Perché il principio della ripresa è lo stesso.
Si chiama esempio del cazzo.
Ovviamente... fare andare alla frequenza giusta l'acqua, la devi sottoporre a un'onda sonora.
È un esempio del cazzo.
Laminare, mi sa.
Laminare, effetto laminare. Bravissimo. Effetto laminare. Altro motivo, altro grande motivo d'orgoglio tecnico geniale di Nintendo era il sistema antipirateria. Nintendo si inventò una roba veramente, ragazzi, avanguardista sul sistema di pirateria.
In quello sono sempre stati al top.
Loro hanno investito menti, cervelli, miliardi pur di cacare il cazzo alla gente sulla pirateria. Lo fanno anche nei primissimi periodi di YouTube, che si erano inventati per impedire la pirateria dei giochi. Questo è geniale, ragazzi, perché va al contrario dell'idea, non dei sistemi anti-tamper, dei sistemi, non lo so, che...
Non me la ricordo questa cosa qua. Questo,
preparati, perché questo è incredibile. Questa è bellissima. Non dei sistemi che andavano a controllare che la cartuccia fosse originale, che il codice non fosse... Praticamente funzionava in questo modo, cioè... Inscritto all'interno del BIOS del Game Boy c'era esattamente il logo di Nintendo, con il posizionamento preciso sulle assi di X, Y, di grandezza e tutto il resto. E praticamente...
No, voglio precisare, scusami, perché non dici certo. Stronzate. È semplicemente una sequenza di 0 e di 1 che potete vedere adesso, e... I pixel accesi sono... Cioè questo
la scritta Nintendo.
Per attivare. E
si usa gli occhi, un po' si vede. È troppo figo, sono cazzo di mio, di Matrix. Guarda,
è quello.
Però è troppo figo.
Praticamente, però senti il twist. Senti il
quello
twist,
che succedeva era questo, che praticamente quando attiva la cartuccia, la prima cosa che doveva fare è far comparire il logo di Nintendo. Il sistema controllava se il logo di Nintendo che appariva era identico a quello che era scritto nel BIOS. Ma qual è la genialata? Che siccome si poteva prevedere che il pirata o diciamo il non autorizzato da Nintendo, che non aveva dichiarato e non aveva chiesto la licenza, potesse fare un gioco free, senza copyright, quindi potesse stampasselo per conto suo e metterlo sul mercato, era obbligato a mettere il logo di Nintendo all'inizio, perché altrimenti il gioco non partiva, non funzionava, perché non veniva riconosciuto. E a quel punto Nintendo ti faceva causa, perché tu stavi infrangendo il copyright, ovvero facevi comparire
il logo
di Nintendo senza l'autorizzazione di Nintendo. Quindi in un modo o nell'altro ti inculavano praticamente.
Sì, perché non c'era una legge che vietava esplicitamente la produzione di giochi di terze parti non licenziati sulla macchina. Quindi loro hanno bypassato la regola, facendolo diventare per forza una violazione del copyright. copyright sì. del marchio.
Esatto, perché cioè se tu facevi, tu dici io voglio il mio gioco che deve essere free, senza copyright, buttatelo su Game Boy, eri se tu provi a metterlo non partiva, quindi devi per farlo partire dovevi mettere il logo Nintendo. A quel punto, siccome Nintendo non ti aveva autorizzato perché tu non gli avevi pagato niente, ti faceva causa e ti diceva stai usando il mio logo senza autorizzazione.
È fantastico,
guarda che è, cioè, clamoroso. Se tu ci pensi è geniale, una roba va oltre
ogni possibilità. Che avevano, che hanno ancora, immagino.
È incredibile, è incredibile. Loro le pensano tutte. Questione grafica, qui si va un po' più sul tecnico, però insomma una delle altre grandi rivoluzioni, soprattutto dal punto di vista energetico, è che Nintendo si inventò questo sistema, diciamo, di programmazione della componente grafica dei giochi in modo tale da non richiedere il controllo per singolo pixel, che avrebbe portato ad un aumento considerevole dei consumi, perché dovevi andare a lavorare sul singolo pixel con tutti i codici, e soprattutto creava anche problemi nella gestione della memoria, perché tu avresti dovuto caricare in memoria il posizionamento e lo stato di ogni singolo pixel. In realtà loro lavoravano con questo sistema tile di blocchi da 8x8, dove in pratica il sistema caricava prima l'immagine di sfondo di tutto lo schermo e poi caricava quelli che diventano appunto gli sprite, e che permetteva in questo modo di avere sia un effetto di scrolling molto più intelligente senza dover tenere in memoria tutti i pixel che si muovevano, ma sempre soltanto queste tile. E allo stesso momento, come state vedendo bene in questa immagine, allo stesso momento permetteva anche di posizionare su schermo dei blocchi abbastanza che rimanevano abbastanza piccoli da poter creare delle immagini grafiche comunque riconoscibili e interessanti.
Ricordiamo quello che diceva sempre Gunpei Yokoi, però,
Già questa tecnologia
si Pippa, così.
Questa tecnologia ovviamente già esisteva, l'hanno continuata semplicemente ad utilizzare perché era quella del NES, la stessa identica cosa. Ma qui la figata oltretutto qual è? Che come potete vedere adesso, il background era praticamente costruito da mi pare 22x22 tile, sì. Ed era più grande dello schermo. Quindi solo una sezione veniva visualizzata, e siccome la visualizzazione dello schermo era per line scan, quindi una riga alla volta, se fate uno slow motion del refresh, vedete proprio lo schermo che lo vedete adesso, la figata è che una delle implementazioni particolari del Game Boy era che il programmatore aveva la possibilità di interrompere a certe altezze il refresh dello schermo, e questo che cosa portava? Degli effetti che poi sono diventati iconici per quanto riguarda i videogiochi, come potete vedere adesso. Adesso sta costruendo uno dei, mi pare che fosse uno Zelda, questo qua è un'immagine statica, quella che compone il background, ma interrompendo e spostando quel riquadro in diversi momenti sembra animata, ma in realtà è un'immagine statica
fissa,
che però si sposta, che è bloccata e refresciata a diverse
parti. Geniale. Veramente totale genio. Ultimo elemento cardine, tutti lo sappiamo, tutti ce lo ricordiamo, era la componente sonora, che per molti fa proprio il paio con quello che è il Game Boy, quello che è il ricordo di tutti col Game Boy, senza dover andare a scomodare ovviamente la famosa colonna sonora di Tetris che tutti abbiamo imparato proprio grazie al Game Boy. Il Game Boy aveva un singolo altoparlante con 4 canali. Due di questi canali avevano le onde che servivano a ricreare la tonalità di base. Il terzo canale veniva utilizzato per una sorta di rumore bianco, che era poi quello utilizzato dalle percussioni per ricreare l'idea delle percussioni o degli effetti speciali. E il quarto canale invece era in grado di riprodurre qualsiasi forma d'onda. I primi due, scusate, non ve l'ho detto, erano solo onde quadre, proprio per fare una tonalità di base. Il quarto canale poteva creare qualsiasi forma d'onda personalizzata, creata dallo sviluppatore, quindi caricata dalla cartuccia di gioco, e questo permetteva di avere la famosissima varietà sonora che ancora oggi ci ricordiamo su tantissime colonne.
Mi chiedo, ovviamente la capacità poi di riprodurre il suono era di una qualità infima, però dei giochi del Game Boy... Ci sono due cose. Ci sono dei giochi del Game Boy che avevano delle voci, perché quell'ultima traccia niente ti impediva di registrarci
la voce digitale,
una parola, una voce digitale. Esatto, sì, però esistono, cioè ve lo ricordate?
Secondo me c'era qualcosa, pure secondo me c'era qualcosa che faceva la finta voce.
E una dei quid che mi hanno sempre appassionato quando studiavo e studio tuttora la storia dei videogiochi, e di cui sono estremamente appassionato, era... Sì, è la capacità e sì, la maestria con cui gli sviluppatori giapponesi hanno prodotto musica e sonoro per i videogiochi nell'epoca 8-bit. Perché mi ricorderò sempre un'intervista, ma non mi ricordo a chi, mi pare Julesbeck,
sì,
che era stupito della qualità che avevano raggiunto, perché in Giappone si erano abituati con queste macchine non a produrre la musica sui loro strumenti, sì, e a tradurla per gli 8 bit, ma ragionavano proprio su come fare la cazzo di musica con queste limitazioni, che è quello, sì, che ti impari la grammatica e robe del genere. È una meraviglia, tu ridi, non si capisce che cazzo ti ridi.
Perché a parte che ti sei spento, cioè ti vorrei far notare che completamente sei diventato buio.
Ma ogni tanto c'è un flusso.
Ma che succede?
Come l'albero di Natale.
È buio, sta tramontando il sole.
Sì, ma da un momento all'altro è tramontato il sole, perché è diventato nero.
È nuvolo.
No, è che fa molto ridere, perché Francesco ti ha chiesto a che ora studi. Questa roba ti ho risposto sì. Perché non senti neanche quello, perché non senti neanche più quello.
Provo a non ascoltare. Devo prevaricare per parlare.
Abbiamo finito?
Sì, assolutamente.
Perfetto. Facciamo entrare al volo Simone, che credo abbia qualcosa di interessante da dire, e poi andiamo sull'altro argomento cardine di questo.
Ma chi è
Simone? Non lo so. Simone, me l'ha detto, lui vuole entrare. Simone?
Ah, ma il sistema.
Simone?
Il sistema.
Simone?
In teoria ci sta, eh?
Simone?
Simone?
Però non lo fai vedere, non si capisce perché.
Eccolo.
Simone?
Eccolo.
Simone, sei con noi? Simone?
Simone?
Peccato. Niente, Simone è perso.
Simone!
Simone, purtroppo l'abbiamo perso. Non so se c'era. Vuoi provare Spider-Teo? Secondo me Spider-Teo, sì, anche la limoncina gialla. Vabbè, fallo entrare al volo solamente per mandarla a cagare. Spider-Teo?
Spider-Teo? Okay,
vediamo.
Spider-Teo? Ci sei? Sei live, Spider-Teo? No,
offline.
A posto, ciao. Allora, voglio che parliamo di PlayStation 5. Io vorrei far aprire però il discorso da Alessio, che in proposito non si è mai espresso. Alessio, novembre 2024, sembra ormai sempre più confermata, avremo PlayStation 5 Pro sul mercato. Non vorrei tanto chiedere da te a cosa serve PlayStation 5 Pro, ma secondo te il mercato ha bisogno di PlayStation 5 Pro?
Fa ridere perché Pierpaolo vi sta mentendo, perché abbiamo fatto una live lunedì e abbiamo parlato esattamente dello stesso argomento.
Ma molti non lo sanno.
Ma io posso fare una live con uno che l'80% del tempo lo passa a prendere per il culo?
Ma come l'eclissi solare, cazzo, devi metterti gli occhiali, mi brucano gli occhi.
Papà, dici Alessio, dici la tua, dici la... Ma poi si alza e non fa niente, perché si è alzato,
è rimasto uguale. Si alza?
È rimasto dove uguale, va a modificare il sole. Dici la tua, Alessio.
Molto semplicemente, ragazzi, io non so che cosa pensiate voi, sono curioso molto di Serino, che ha sempre delle
anch'io
posizioni totalmente surreali,
ci stupiva,
riguardo ad ogni argomento. Dal mio punto di vista, e ripeto quello che ho detto lunedì, dal mio punto di vista non cambia una sega. Per me lo sviluppo sistematico a piccole incrementale e frequente delle macchine è una cosa auspicabile. Se vuoi continuare a fare i giochi tecnicamente che girino serenamente sulla cazzo dei PlayStation 5 e non fare una sega, approfittare di quella che sarà un upgrade automatico per farlo girare meglio su PlayStation 5 Pro, io mi chiedo che cazzo gliene frega agli sviluppatori che hanno voglia di esternare le loro opinioni
al
riguardo. Almeno tu lo chiedi a me, di solito loro invece twittano
esatto,
senza che nessuno ti chieda un cazzo,
esatto. Se solo vuoi sapere,
continua a sviluppare il tuo cazzo di gioco, che giri non giri non cambia nulla.
Che prezzo ti aspetti? Voglio sapere che prezzo ti aspetti. Cioè, pensi che il posizionamento sarà on top, quindi lusso, quindi diciamo un po' è l'iPhone Pro Max, PlayStation 5 Pro a 650€, 700€, o si andrà a posizionare
il classico sostituzione della Pro nella fascia di prezzo di PlayStation 5 e un abbassamento fisso di PlayStation 5.
Punto.
Ok.
È classico, però lo darei per scontato.
Quindi ti aspetti una tripletta che possa diventare 3,50 senza disco, 4,50 le PS5 lisce e 5,50 le PS5 Pro, che quindi sostituisce il prezzo dell'attuale PS5.
Invece ti chiedo a te, ti aspetti che esca con la versione col disco col modulo disco comunque?
Allora, per me prima di tutto
l'hanno fatta modulare.
Prima di tutto esce a un prezzo top. Non assolutamente non sostituisce PS5 normale. E assolutamente. Ecco, è l'asterisco?
No, tu, senza tu disco, disco senza disco.
Senza bravo. Disco, assolutamente senza disco. Non esisterà in versione disco e non avrà il design. E non avrà il design dell'attuale, eh? Cioè, non è che
non avrà il design modulare con la possibilità di attaccarci quello che già producono.
Per me fanno un altro design ulteriore.
Perché? Modulare lo tengono anche per questa.
Per me fanno un altro. Più soldi.
Beh, non spendi più soldi perché la fai pagare 100 euro di più, altro che spendere più soldi.
Il form factor e tirar via tutti quegli hard disk, no? Dice addirittura, guarda.
Vediamo, no? Vediamo.
Sarebbe molto strano il non supportare gli hard disk modulari che ci sono adesso.
Però dimmi la tua, Fra, tu ti aspetti come posizionamento di prezzo rispetto a me e Alessio? Cioè, posizionamento di prezzo top, quindi costa 100 euro di più... O sostituisce PS5 perché le altre due scendono di prezzo? O tutte e due le cose?
È l'unica console che sta vendendo, diciamo, è nel pieno delle vendite tra rallentamenti e altro. Potrebbe permettersi anche il prezzo top. La speranza è che, cioè, oggi una PlayStation 5, secondo me, 390 euro sarebbe opportuno trovarla.
Con disco?
Quello mi interessa, facessero loro, però secondo me sarebbe opportuno avere una console a 399 euro oggi.
Sono d'accordo con te, Fra, che secondo me oggi dovrebbero ritornare, che poi sono i prezzi di lancio, dovrebbero ritornare i vecchi prezzi di lancio che erano 400 e 500, 400 la all digital, 500 quella con disco. Anche per me oggi dovrebbero ritornare a quel
serve
prezzo.
Serve proprio.
Anche per me, ma comunque dal mio punto di vista la PS5 Pro andrà con prezzo top, andrà con prezzo maggiorato, non andrà a sostituire l'attuale PS5 Pro. Però dici la tua sull'utilità di PS5 Pro, che Alessio era curioso.
Io?
Certo.
La mia, allora, io lo sai, io sono sempre d'accordo su avere la possibilità di comprare una macchina più potente, anche se non sarei d'accordo se queste uscissero a distanza di anno in anno. Ecco, questo non mi piacerebbe, perché a quel
come
punto...
cellulari?
Esatto, morirebbe proprio il concetto di console, sarebbe proprio totalmente inutile, un dispendio di risorse, energie, plastica. Quando arrivò la Pro in epoca PS4, però, la PS4 era stata sfruttata in ben altro modo. Cioè, era una macchina già con un fiatone molto più visibile, no? Qui hai una PS5 che invece, secondo me, ha ancora un bel margine. Quindi il rischio, secondo me, è che questa roba qui sia paradossalmente una roba che serva principalmente per il ray tracing, che ci può stare, però a quel punto, se vuoi fare questa rincorsa, davvero difficile non acquistare un PC, e per gli sviluppatori pigri, nel senso, sì, facciamo la scusa, Dragon's Dogma 60, PS5 Pro, boh, a quel punto secondo me si poteva fare, è diversa proprio, no, il momento in cui dovrebbe arrivare rispetto al passato. Per quel che
sì,
mi riguarda.
C'è la questione certificazione, che è diverso, che per mettere, tra virgolette, il bollino PS5 Pro Approved, devi
Enhanced.
Aver dimostrato di esserti sbattuto per sfruttare le caratteristiche peculiari.
Scusami, Alessio,
invece fai Dragon's Dogma, che gira de merda
i bollini,
sulla PS5 e gira 60 sulla PS5
i
Pro.
Non servono veramente a nulla, perché c'era il bollino Nintendo e ci esce della merda pazzesca, c'è il bollino PlayStation e hanno fatto uscire Cyberpunk improvvisamente, togliamolo dallo store, ma come? Ma ci ha messo il logo, ma ci ha messo adesso improvvisamente, allora che controllo?
Stiamo parlando di una certificazione.
Ma le certificazioni lo sappiamo come
hai utilizzato le peculiarità
lo
tecniche,
sappiamo come funzionano,
perché l'upgrade potrà sicuramente, chi cazzo è Dragon's Dogma di Capcom potrà dire che gira a 60 su PlayStation 5 Pro, ma non potrà mettere il bollino PS5 Pro
PS5 Pro.
Poi io sono contento però che si parli finalmente sulle console, ed è un ottimo inizio, di upscaling
bro
integrato al 100%, perché quella è l'unica cosa. Cioè,
quindi va bene PS5 Pro.
Anzi, dovrebbe essere un cambio di paradigma che a tuttora non puoi fare perché sei in transizione. Hai tutte quelle console installate, non ci puoi fare un cazzo, ma l'upscaling tramite intelligenza artificiale, tutto quello che va a supporto degli sviluppatori per far uscire giochi di maggiore qualità con più pigrizia, per me è sempre ben accetto, perché non è possibile che questi qua passino 7 anni in 300 persone a fare un gioco. Quello lo capiamo tutti che non è sostenibile. Cioè, tutti gli strumenti che puoi dargli a disposizione per uscire con la stessa qualità con meno lavoro fa bene all'industria, non fa bene a PlayStation. Poi nello specifico fa solo bene a PlayStation.
Comunque quest'idea che vende. Supportare il ray tracing ai massimi livelli con il machine learning senza avere detention core, senza avere un hardware dedicato, a me questa roba qui finché non la vedo non è che ci credo molto.
Siamo quelli che io credo in Cerny.
Allora,
in francese Cerny.
E invece voglio chiedere a te, Pierpaolo, a te, Pierpaolo, perché il bello di questa della dinamica che sta emergendo è che Sony, che stravende, se ne esce con la mid-gen per inculare per la 30ª volta i suoi utenti, che la compreranno. Che la
Microsoft vuole anticipare però sulla
Next. Senti questa. Esatto. Aspetta
ma no, finisco la mia cazzo di domanda! Fammi finire la cazzo di domanda. Xbox, appunto, invece si dedicherà al prossimo hardware, che io spero sia un handheld. Tu sei scettico, tu vedrai la console super potente, sti cazzi.
190
ma
euro.
La mia domanda è un what if. Che cosa sarebbe accaduto se Xbox avesse accelerato questa generazione nell'uscita? Avrebbe potuto competere per una base installata nel breve tempo, o Sony era già talmente potente che la gente avrebbe aspettato 5-6 mesi per comprare PlayStation 5?
Ci vuole almeno una generazione per recuperare un disastro come Xbox One, secondo me.
Questa è una bella domanda, Alessio, a cui ti risponderò in un modo molto paraculo. Il tuo what if secondo me ha un po' poco senso, perché è quello che è già avvenuto.
Beh no, non... Xbox è uscita un mese prima.
Non te ne sei accorto, ma è avvenuto esattamente questo in questa generazione. Perché quando è uscito... No, perché se forse voi non lo ricordate, PS5 ha fatto prima di tutto l'uscita scadenzata tra mercati, ma soprattutto PS5 non si trovava al lancio, c'era solo Xbox. E ciò
sì,
nonostante...
Non si trovavano nemmeno tanto gli Xbox.
Xbox sì. C'erano quelle foto con i magazzini pieni di Xbox che a metà bastavano e nessuno comprava Xbox. Quindi quello che ti posso dire è no. Nessuno avrebbe comprato Xbox anche se fosse uscito un anno prima. Nessuno.
Oggi perché... invece avere un Xbox che esce molto in anticipo ha molto più senso, perché il brand è molto più forte di quanto non lo era in passato.
Oggi è diverso.
Al lancio di 3X.
Più che altro è che oggi è forse anche in questo caso l'unica strada che forse è perseguibile. Forse è perseguibile da Microsoft per sperare di rimettere i riflettori. Cioè fare la gara alla potenza tecnologica, perché alla fine puoi fare la gara alla potenza tecnologica, perché è quello che stanno facendo con le mid-gen, però lì la fai ancora più paracola, cioè dici, ok, è vero, fine 2024 è uscita PS5 Pro, ma noi nel 2026 ci abbiamo l'Xbox col tasto Copilot e
esatto, con l'AI che si gioca da soli, esatto, si giocano da soli,
si fa tutto
sulla
da
prossima
solo.
Xbox. Non devi neanche oggi, giocare.
Oggi puoi far diverso.
E ricordiamoci che poi comunque Microsoft ha meno bisogno di una console a basso prezzo, perché già c'è ed è Serie S al momento.
Esatto.
Quindi possono magari cambiare Serie S come hanno già fatto una volta, con la memoria più capiente. Invece Sony oggi effettivamente ha bisogno di una macchina almeno a 3,90.
Sì, probabilmente... Allora, sì, gli farebbe sicuramente comodo su questo.
Perché sta rallentando, stanno rallentando le vendite.
Sono d'accordo con te, però in qualche modo un po' è come se l'ha messa la macchina a 3,90. Non proprio a 3,90, però se ci pensi ha fatto tutta quella serie di promozioni con la versione con disco che scendeva, sì, mi pare, a 4,50, 4,60.
Però lo sei meglio di me, un prezzo di listino è diverso da un prezzo speciale.
Assolutamente, sono d'accordissimo. Detto questo, dico, io resto l'idea, come ha detto Alessio, ma giunta alla fine, cioè... Per quello che mi riguarda, Sony fa benissimo, perché PS5 Pro per me rischia di fare meglio di quanto fece PS4 Pro, perché oggi dal mio punto di vista c'è più fame di quella... C'è quella fame chimica e malata del... Oh cazzo, 4K60 con ray tracing, che masturbazione, che sarà una costante campagna marketing che porterà avanti Sony, ovvero puoi giocare a tutti i giochi in 4K60 con le ray tracing.
Il pezzolino di Jacopo.
No, mi domandavo, com'è andata PS4 Pro?
Non so, non so le statistiche precise. Io mi ricordo che
un terzo del totale, una roba del genere.
No, io mi ricordo invece che dicevano che era andato molto peggio, che aveva fatto circa un quinto. Io me lo ricordo con un confronto con Nintendo Switch Lite, che non mi ricordo dove era uscita la roba, che Lite era riuscito ad andare persino meglio di PS4 Pro sul totale di PS4. Secondo me, cioè, era uscita una statistica.
Era meno.
Sì, sì, secondo me sotto un quinto, forse addirittura un sesto. Era stata sotto, abbondantemente sotto il 20% del posizionato, mi ricordo. C'era una roba stranissima.
Vi aspettate ovviamente con l'annuncio quest'estate, sicuro. L'uscita probabilmente per fine estate?
No, l'uscita a novembre al 100% per me, non c'è neanche di
più. Però scusami, quando PlayStation invita i programmatori a siate pronti per l'estate,
mi stupisce.
Per uscire a novembre, cioè trovo un'incoerenza di strategia.
No, per me.
Tenetevi pronti per l'estate?
Sì, ha detto.
Sì, perché qua scusami, Serino, qua noi possiamo parlare di rumor. Questo esatto. È uno spazio sicuro.
A meno che
noi
non chiamano. A meno che perché comunque non siamo veri giornalisti, quindi effettivamente esatto. Possiamo parlare di rumor.
Qui nessuno è giornalista.
Nessuno è giornalista, quindi possiamo parlare di rumor, che poi in realtà non è vero, perché teoricamente io sarei pure giornalista, purtroppo, però va bene, però faccio
finta. L'hai stracciato il patentino per poter continuare a lavorare in multiplayer.
In questo momento abdico al mio patentino.
Però ti chiedo, ti aspetti almeno quest'estate che esca a fine estate roba del genere, ti aspetti delle bombe L'annuncio. Di Sony, delle bombe di giochi di Sony? Giochi di Sony super ottimizzati che magari hanno rimandato di qualche mese proprio per... andarsi a incastrare allora, con questo lancio.
Io credo in due cose. Poi veramente voglio sentire anche Serino in proposito, perché voglio che approfondisca di più la sua valutazione. Allora io mi aspetto due cose. Cioè mi aspetto nel PlayStation 5 Showcase o quello che cazzo faranno estivo, io mi aspetto che lì facciano sì l'annuncio, che però essendo un annuncio di un pro, di una pro, quindi non è qualche cosa che va a discapito dell'altra, tutti i giochi che faranno vedere diranno già cosa avranno in più nella versione PS5 Pro. Io non credo che faranno della roba che diventerà questo esce solo su Pro o questo è così solo su Pro, quindi che facciano quella roba lì. Cioè mi aspetto l'annuncio di del DLC, dell'espansione di Spider-Man 2, di Venom, Spider-Man 2 Venom, dove ti dicono, guarda, quello lì, se lo giochi su PS5 Pro, c'hai 4K 60 con ray tracing.
L'upgrade tecnico del catalogo first party?
E con tutti i vari giochi ti diranno The Last of Us diventerà così, Spider-Man 2 liscio diventerà così, tutta la roba c'è, Dragon's Dog...
No, sì, io nemmeno mi immagino che possa essere così larga questo abbraccio della nuova console, perché non è che con PS4 Pro abbiamo visto chissà quante patch.
Ma qui... Guarda che guarda fra... Ti ripeto... Secondo me la leva del 4K 60 con ray tracing, secondo me oggi ha un valore molto più forte di PS4 Pro, che aveva il concetto un po' del 4K invece del Full HD, era più
claricante. Sarà che PS4 Pro la compravi perché ne sentivi il bisogno, invece sta PS5 Pro la compri perché vedi due numeretti in fila.
Esattamente, secondo me
e
quella roba lì...
comunque il processore, scusami, secondo i rumor il processore...
Il processore è lo stesso, CPU cioè, praticamente è la stessa, cambia
cazzo. È ridicola sta cosa qua.
CPU non cambia un cazzo.
Questa roba qui di puntare tutto sulla GPU è di un volgare.
GPU vale. Tra l'altro, giusto per correggerti un minimo rispetto a quello che avevi detto prima, in realtà sembrerebbe... No, amore, sto facendo la live. Non lo so chi è, amore mio. Qualcuno che sta giocando col mio account hanno Rest for the Wicked. Non so chi sia. Cioè, mia moglie è entrata impazzita con Steam Deck perché la stanno kickando dal gioco che stava giocando lei, perché qualcuno sta entrando nel mio account. Stavo dicendo, il concetto è che in realtà sembra esserci una parte di GPU dedicata alla componente ray tracing. Quello che non c'è di dedicato nella GPU è la parte dedicata a... l'upscaling, che sembra che venga fatto tutto tramite la nuova libreria fatta da Cerny, che ovviamente può sfruttare il fatto che ci sono le compute unit in più per andare a fare un upscaling. Quindi anche lì non è ben chiara come andranno a gestire, cioè sembrerebbe che il mix sarebbe questo, ovvero la componente ray tracing viene implementata a costo zero per la console, perché avrà finalmente una roba specializzata fatta meglio rispetto a quella che è montata sull'RDNA 2.5 RDNA 3, mentre la parte di upscaling viene fatta tramite questo spectral della minchia super resolution upscaling, che è realizzato da Cerny e che lì sembra che vada a sfruttare in realtà questa migliore libertà della memoria, questa memoria più, questa maggiore memoria a disposizione per un lavoro fatto sul sistema operativo, e anche il fatto che ci siano più compute unit a cui dedicare questa parte di upscaling.
Vedremo, vedremo.
In totale, quello che salterebbe fuori, e questo vi voglio far capire, è che quando andrai a fare lo showcase di PlayStation 5 in fine estate, magari riesci a far dire veramente a Rockstar che se vuoi giocare GTA 6 in 4K60 lo puoi giocare solo su PS5 Pro. Quella roba lì è dirompente sul mercato.
Beh,
secondo me,
se glielo puoi far dire a Rockstar, devi...
Secondo me, comunque, secondo
i soldi glielo puoi far dire pure se non è vero, se gli dai soldi.
Ma secondo me non servono i soldi, perché purtroppo sarà tutti, così, dai. Sarà così la realtà, non serviranno i soldi, perché su Xbox non potrei farlo girare in 4K60, invece su PS5 Pro lo potrei far girare in 4K60, anche se non sono per 4K.
Mi dispiace molto perché continuano nel mondo delle console a prendere sotto gamba i processori, poi si muovono due cose in croce, crolla il frame rate e la gente si lamenta. Quando non è tutta grafica, non è tutto capacità, non è tutta GPU. Serve pure la GPU. Soprattutto poi, per fare dei giochi diversi, rivoluzionari, con tanti elementi.
E poi, come sta facendo vedere Jacopo, in questa slide inutile, ci sarà il supporto ufficiale agli 8K. Cioè, sembra che gli 8K... Cioè, loro faranno marketing su questa roba, ragazzi. 4K 120, se non usi ray tracing, quindi finalmente vedremo i 120 per sfruttare i TV che abbiamo tutti per il 4K 120. Se vuoi avere il ray tracing, avrai 4K 60. Quindi non scordati l'idea di non avere più 60 frame come minimo. E addirittura, se c'hai l'8K, andrai in 8K.
Veramente che questa PS... Io mi compro PS5 Pro e nulla va...
Tutte cazzate.
Sì, 4K 60.
Veramente, per Paolo, scusami, possiamo registrarla questa? Tu stai dicendo che io comprerò PS5 Pro e nessun gioco andrà sotto i 60.
Se non solo, giocherai a 4K 120, se con la stessa PS5... macchina di ieri.
Sei sicuro, a Pierpaolo? Sei sicuro?
D'accordo, sì, è PS5 Enhanced, sì.
Hai bevuto qualche cosa che ti hanno dato?
Guarda, per... potete anche clippare. Se è PS5 Enhanced, la
regola
4K 120, 4K 60 con il ray tracing.
4K 120. Ma ragazzi, già
ma
si parlava,
dicendo?
Mi parlava del 4K forse a 30. Con questa generazione avete visto, avete giocato dei giochi 4K a 30 che sono tutti upscalati dal 720p.
Certo che sarà upscalato.
Lascialo parlare, che arriva del bonifico.
Ovvio che sarà upscalato.
Sì. Beh, cioè, la tua oppure scompare.
No, volevo dire solo una cosa, ma tu Pier dici questo perché per la notizia che è confermato che Xbox non farà nessuna mid-gen? È per questo o è una sparata tua?
No, perché c'entra? Non è che io, non è che PS5 farà così perché non esce Xbox. Che c'entra? Cioè, non è che fa PS5 fa 4K60 perché non esce Xbox.
Chiudi Jacopo! Chiudi Jacopo!
Semplicemente perché questo è l'obiettivo. Chiaramente i 4K non sono nativi, ma non penso neanche di doverlo stare a specificare. Parliamo sempre di upscaling.
Ma
così è.
No, ma dipende da dove fai l'upscaling.
Esatto, 480.
Esatto, e fare l'upscaling a 4K da 1440.
E che ti cambia a te? Te che cambia?
Cambia il risultato, cambia cioè? Assolutamente il risultato. E
ma
poi,
non cambia
il
risultato.
E poi produrre
neanche
frame.
Te ne accorgi? Neanche
quando
te ne accorgi.
Cominci a produrre frame upscalati a 4K e vuoi farlo andare a 120 frame, ma non c'è ancora l'intelligenza artificiale. Quello che lo farà andare a girare su una cazzo di PlayStation 5 è quella che distruggerà l'umanità. Io non credo nei 120, ragazzi. Se hanno un'intelligenza artificiale che riesce a fare 120 frame al secondo a 4K upscalati,
hanno vinto il
mondo. Esatto, cioè conquistano il mondo. Adesso vediamo, tanto
non riesco
clippate.
Nemmeno le DLSS riescono a fare quello che dici te. Oh, ma com'è possibile?
Cioè... Guardate, vi dico addirittura che stupirà tutto il mondo, perché il primo gioco andrà 4K 120. Senti questo, sei pronto? Sei pronto alla seconda sparata? Il primo gioco che farà ufficialmente 4K 120 senza ray tracing su PS5 non sarà un first party PlayStation, ma sarà un first party Microsoft.
Che non puoi citare? Che cazzo vuol dire? Ma hai detto una roba a caso?
Hai detto una roba a caso?
Io non lo so, cioè, forse questa non merita neanche di clippare.
Pentiment
farebbe ridere, però Pentiment non cambia nulla, neanche tutto quello che
fa. Guarda che faccia che fa. A me quando fa quella faccia io gli credo. Tendo a credermi.
Però, perché non guarda, impari
vuoi che ti dico la lettera con cui inizia il gioco?
Vai.
La C di Call of Duty.
Hai capito? Guarda come fa con le spalle, guarda come fa con le spalle. Guardalo, guarda come fa con le spalle.
La C, la prima lettera.
Si chiama il gioco... Come si chiama il giochino dei bambini di Persi in giardino? No, quello è Grounded, non è quello.
È la C di Call of Duty, la prima lettera. Che gioco può essere, secondo te?
Call of Duty. Call of Duty. Call of Duty. Non lo so.
Guarda come fa.
Vediamo, tanto manca poco, eh. Novembre. Quanto vuoi che ci voglia?
Perché a novembre
Call of Duty. Ma è già talmente una cagata questa memma. Vabbè, comunque
scusa, giochiamoci qualcosa, ragazzi, qua davanti a tutti, ragazzi, col cortocircuito, ragazzi, scusa.
Una pizza.
Pizza un po' poco, Alessio.
E dai, Ale, la pizza.
Alessio, alza.
No,
alza,
Arma, alza. Arma ha perso 50%. Alza. Perso il 50%.
Sì, ma
Arma
gioca qualcosa. Ma devi monetizzare. Solo te usi le azioni per tenerle tipo che fossi tipo un fondo. Cioè, quando arrivi che fai più 200%, monetizzi. Non è che lo tieni perché è un fondo obbligazionario.
Mi devi restituire il 50% sì, dei pranzi che ti ho pagato.
Allora facciamo una... Che vogliamo fare? Francesco, metti te la scommessa, che può essere...
Io spacco, posso spaccare.
Facciamo, dai, mi riporti a quel sushi orribile di Terni.
Pizza. Cioè, ti porto pizza. Una pizza buona a Terni. Pizza
ok,
buona a Terni.
Però prendiamo 4 pizze in 2 e io devo poterle buttare.
Sì, in testa, okay. In faccia qualcuno.
No, cioè che quando me le portano le lascio così e per il cameriere viene e fa: ma non le è piaciuta? No, guardi, la può riportare via, la deve buttare, grazie.
Ma ve lo ricordate quando siamo andati a cena fuori e qualcuno qui della chat ha chiamato il ristorante?
Ha chiamato al ristorante, sì, incredibile.
Mi ha fatto alzare. Scusi, lei è Serino? C'è una chiamata per lei. Pittore Clouseau.
Era bellissima una cosa lì. Comunque, le abbiamo
ma
detto...
Ti ha parlato? Ti ha parlato al telefono?
No.
Riattaccato,
no, sei arrivato attaccato subito. Ha detto pronto e quello ci ha detto che ha attaccato immediatamente. Comunque ho detto, quindi questo qua è il punto di vista e vedremo cosa succederà. Cosa non ti convince di questa cosa, Alessio?
Che tecnicamente non ci credo. Cioè, siccome io imparo, al contrario di Serino che continua a sbattere contro la stessa colonna tutta la vita, io imparo dagli errori pregressi. Cioè, quando in questa generazione i 4K30 sono stati promessi e non mantenuti, non vedo perché dovrebbe cambiare la situazione, data anche lo stato dell'arte della tecnologia che possiamo vedere oggi, perché su PC si vedono come girano le cose. Il risultato è che non è possibile fare 4K a 120 su quella cazzo di console. Cioè,
guarda,
non c'è,
io pure non credo a quello che ha detto Pierpaolo, solo che quando fa quel movimento là c'è qualcosa, no? Che...
Vediamo, magari ho detto un'altra cazzata, ragazzi. Ma, cioè, solamente chi come Alessio è democristiano e non dice nulla non sbaglia mai. Se uno si espone, rischia di sbagliare.
No, si chiama chi pensa prima di parlare.
È molto semplice, è molto semplice.
Pensa prima di parlare.
Allora, io ho due persone, quindi vorrei... Jacopo, ti prego, fai un attimo rientrare, sì. Spider Teo.
Sì. Comunque, lo sai perché trovate delle persone lì dentro, eccolo, che poi non partecipano?
Perché?
Perché qualcuno la sta utilizzando come chat, parlano tra di loro.
Come fanno?
Non lo so, ma mi hanno detto...
Perché in sala d'aspetto puoi comunicare con gli altri.
No,
mi pare
hanno
di
detto
sì,
di no.
Sicuro.
Con la chat, sì.
Spider Teo?
Non si vede.
Allora metti Willy.
Ma aspetta!
Willy.
Pierpaolo, qua sì, voglio prendere l'ere di Dio.
Sì,
non sopporto questa cosa. Oh. Tu chiami Spider Teo, Jacopo del cazzo, mette un bollino nero, se non
sì,
si
esatto,
vede... Proviamo a parlare con Spider
Fai
Teo
entrare
e poi
col
gli
pollino.
Diciamo
no,
era
no,
via
no,
Spider
è morto,
Teo.
Era morto.
Metti Willy,
guarda, di anarchia, cazzoli, della cazzo di regia.
La settimana scorsa ho parlato con Willy.
Eccolo.
Willy,
guarda,
con il bollino.
Parlano fra di loro.
Sì.
Si parlano fra
che
di
sta
loro.
Sta succedendo?
Dici la tua, Willy, buonasera.
È vero che parlate fra di voi?
Teoria. Sento l'audio doppio, ok, vi sento.
Sì, dici
è
tutto.
È vero che parlavi con i tuoi amici in sala d'aspetto?
Io non ho amici, Alessio.
Ah, ok, con i tuoi contemporanei?
È vero?
No, ma l'altra volta c'era gente, io mi ero messo a parlare con Lord Dave. Quindi sì, si poteva. Poi adesso non lo so, stavolta
figo,
non c'era nessuno. Infatti
figo,
mi ero messo a chiacchierare anche con Tulkas l'altra volta.
Quindi il club elite dove si parla veramente...
Esatto, si puoi parlare...
E dentro la sala d'aspetto, come dal dentista, che parli con tua nonna, e robe del genere. Ci sono le riviste.
Cosa ci vuoi dire?
Talmente tanto che sto qui dentro mi sono dimenticato. No, volevo fare dire la mia su... In realtà ho visto Fallout, non tutta, la sto finendo. Alla mia ragazza è piaciuto, devo dire, nonostante lei non sia non conosce, non sapeva nulla sul fatto che fosse un videogioco.
Magari è per questo che le è piaciuta?
Nonostante il fatto che io gli dicessi tutte le cose, perché le facevo tipo commento fastidioso del regista, quindi questo perché è special, e gli dicevo le cose perché le attaccavo una pippa mentre lo vedeva. Sì. Però sinceramente mi aggancio a quello che ha detto Marco sul fatto che io sono contentissimo che la serie di Fallout, al di là che è fatta bene, abbia riportato l'attenzione sulla serie, ed è una cosa in realtà che alla fine succede sempre, perché
ti piace far arricchire ai azioni Microsoft, che cazzo te ne frega?
In realtà perché io sono un grande fan della serie Fallout e vorrei che ritornasse al vero protagonista dei Fallout 1 e 2, che era più l'ambientazione. Cioè alla fine nei Fallout, nel primo, c'era sempre uno stupido McGuffin che poteva essere il chip dell'acqua. Sì, nel 2 c'era il kit di terraformazione,
di terraforming, esatto,
che alla fine era solo un McGuffin, e la cosa bella di Fallout era l'ambientazione, era girare lì, arrivare a New Reno e tutte, diciamo, le tutto quello che potevi fare, i vari modi in cui potevi fare la stessa quest.
Però non mi è chiaro, cioè, perché sei contento? Cioè, perché secondo te quello che imparano è che quindi faranno Fallout 5 dove c'è il conto e l'ambientazione?
Beh, innanzitutto qui hanno fatto, giustamente in Fallout non hanno fatto come in The Last of Us, come in Halo, che hanno preso una storia, ma sì, hanno preso un setting, perché sì, è anche più facile, secondo me è l'unico modo per riuscire a prendere un qualcosa senza snaturarlo, e che i fan poi si fanno girare il culo, no? Guarda anche The Witcher, cioè finché cercava di stare, seguiva i libri.
Chiaro.
Ma il fatto è che tanta gente sta scoprendo anche i vecchi Fallout. Cioè, a me è capitato di vedere gente che si sta a giocare a Fallout magari 1, 2, New Vegas, magari
a partire
moddati
dalla serie, a partire dalla
sì,
serie.
Sì, a partire dalla serie, ma basta vedere le vendite. Basta vedere le vendite.
È ritornato in classifica, Fallout 4.
Sì, Fallout 4 è andato benissimo. Anche il 76.
Ma io su gruppi,
e diciamo che Fallout 1 e 2 non hanno scalato le classifiche.
No, Fallout 1 e 2, ma neanche il 3.
È che te avrai un clubettino di vecchi rincoglioniti.
Quelli che stanno nella sala d'aspetto.
Fanno retro game,
esatto.
Quelli che stanno nella sala d'aspetto.
Retro game mio. Quale retro game?
Stanno in sala d'aspetto con Novella 2000.
Arriva l'informazione che uno ha guardato la serie e ha giocato il 2.
Gioco Fallout 1 con Novella 2000 e gioco Fallout 1. E
però mi è capitato di vedere in gruppi di appassionati di videogiochi gente magari di 20 anni che chiedeva informazioni, ma come dovrei approcciarmi,
come esco da questo gruppo,
a Fallout 1,
scusa, sono finito in questo gruppo, come esco, come faccio a uscire, non riesco a trovare il pulsante esci da questo gruppo. Ma Willy, a che puntata sei arrivato?
Sono alla 4, perché poi la mia ragazza è partita, sto aspettando e torna per poterlo finire.
Cioè, ha preferito emigrare piuttosto che vedere le ultime puntate.
È tornata in Emilia Romagna, posto bruttissimo.
E ne approfitto per tornare al discorso di prima, quindi qual è
pensavo
la
ne approfittassi
politica
per tornare in Emilia Romagna.
Qual è la vostra politica, visto che avete le compagne, riguardo a guardiamo insieme una serie perché siamo in casa assieme, voi due dovete allontanarvi o loro si devono allontanare, si stoppa la visione per continuare a guardarli insieme o c'è l'autonomia di
riesce a rendere complessa persino una domanda così stupida?
Dipende, in realtà, se è una cosa dove magari me la voglio finire di vedere, me la vedo, me la sparo tutta e poi me la rivedo con lei. Tanto lei sa bocca,
ma però te dico questa, Alessio, io ho visto tutte e 8 le puntate, che ho fatto quel full time per poterne recensire, ho iniziato ieri sera a rivederla con Eliana perché volevo che la provasse a vedere, quindi comunque lo sto riguardando.
E perché le stai di fianco e rompi il cazzo? Cioè, l'hai già vista? L'hai vista una settimana fa?
Perché la gente ci vuole bene.
Per il piacere di condividere del tempo, condividere degli spazi e del tempo. Cioè,
è incomprensibile per me.
È lo stesso motivo per cui viviamo nella stessa casa.
Guarda, impiego meglio io il tempo a guardare una serie che mi fa cagare. Piuttosto che guardare dopo una settimana la stessa roba.
Serino, scusami, ma cioè, ti sembra una domanda normale quella di Alessio o solo a me sembra assurda?
No, secondo me non è così assurda, nel senso è vero.
Una volta che dici una cosa senza.
Ci sono delle serie dove a un certo punto magari iniziamo le prime due puntate e poi faccio, vabbè, te non puoi, io la voglio vedere, guardiamocele separate a sto punto.
Però è diverso, però così è diverso, perché pure a me capita. No, così pure a me capita, iniziamo a vedere una serie insieme, a me mi fa cagare, a lei le piace, lei se la continua a vedere, io no, o viceversa.
Ci sono delle però... serie che ci piacciono, ma comunque guardiamo in
separatamente.
Orario. Boh, non lo so. Visto, a me, sinceramente, visto? Dico, vediamo. Scusa, vorrei che la
però,
vedessi.
Però ricordati, Pierpaolo, Serino è uno che picchia la compagna.
Mi dimentico sempre quella roba lì, è vero.
È vero. È
solo un po' di ricordati, tu. Però, Alessio, che noi non le paghiamo. Cioè, sono donne che non devi pagare ad ore le compagne.
Appena sta per perdere i sensi, è una pratica sessuale.
Willy, grazie, ti abbraccio fortissimo. Ciao.
Chiudilo, allora, chiudilo.
Allora, ciao. Invece solo il dibattito. Scusate, velocissimo, poi andiamo sui vocali. Francesco, 30 fps o 60 fps?
È tornato
fps?
Spider Teo, eh?
Non me ne frega un cazzo, Jacopo. No, non devi intervenire.
Fallo entrare,
poverino. Però fallo entrare. Dai, dai, fallo entrare. Cioè, promuoviamo.
Cazzo vi pare.
Promuoviamo ecco. Questa formula.
Guarda, oh, ragazzi.
Eccolo.
Allora, dici per evitare la prossima volta di farti rientrare. Che cos'è che ti ha impedito di essere presente quando ti abbiamo chiamato prima volta?
Ma dove sei? Miami? Dove sei? A Los Angeles?
Sì, sì,
dove...
vi sento.
Ma dove sei?
La prima volta non andava il telefono, che ero in negozio,
dove
che stavo lavorando.
Dove sei? In America?
No, non
dove
sono
sei?
In America. No, sono al campo dell'altra volta. Però volevo parlarvi di una cosa seria.
Ma che cazzo sto al campo dell'altra volta?
Hai sbagliato numero, eh?
No, è giusto. Ti ho portato le scarpe da calcio volta. Al mio figlio.
Ah, ma sei lo stesso delle scarpe da calcio del figlio. Non avevo capito, sta capo di calcio.
Chiudilo, Jacopo, chiudilo.
Dai, chiusi al volo, Jacopo.
Volevo dirvi una cosa importante.
Allora.
Dilla sta cazzo di Ah, no?
Troppo tardi, abbiamo ucciso. Allora, stavamo dicendo.
Fare ogni volta quel tipo là.
Che? Ma lo vedi? Guarda Alessio che diceva che tramontava. Poverino. Adesso ha una lama di luce che è a mezzogiorno. Perché?
Mamma mia, lei, oddio! Oddio,
sembri Joker.
È folgorato.
Mamma mia, la bocca sembra una ferita.
Sì, fa schifo. Allora, stavo dicendo, Francesco, dimmi la tua sui 30 fps cinematografici o i 60 fps competitivi. Tutto quel dibattito che c'era stato. Cioè,
chi l'ha fatto questo dibattito?
È quel tizio che aveva detto Hellblade 2 girerà a 30 fps perché per la cinematografia è più coerente col cinema e così via.
Che siano dei buoni 30 fps, perché ci sono buoni 30 fps e pessimi 30 fps. I buoni 30 fps in certe situazioni non sono un male, non lo sono mai stati, però è vero anche che ci sono dei pessimi 30 fps dove il frame pacing è sempre problematico, quello è veramente molto...
stuttering.
Quello è proprio insopportabile. Per esempio, Ghostwire Tokyo, Final Fantasy XVI, hanno tante modalità grafiche, ma non ce n'è una che va davvero
fissa.
Fluida, no?
Quella che sta esatto.
Addirittura ce n'ha tipo 12 preset, di cui 11 vanno male. È fantastico.
E devi scoprire quale è quello che va bene. E quella è la cosa bella.
Difficile del gioco.
Cambia ogni volta che avvii il gioco.
Esatto. Te li riordina, diversamente ogni volta che riavvii.
No, però,
una cosa non mi è piaciuta nel dibattito. Prima abbiamo parlato di programmatori pigri. Però bisogna sempre ricordarsi che sviluppare un gioco è sempre un'analisi costo-beneficio, hai del tempo e del budget economico. Un gioco come Hellblade, probabilmente se ci lavorano sopra altri 3 anni, te lo fanno girare a 120k frame.
Non posso che bene. Xbox.
Lo fanno girare a 60, ma la questione è che da qualche parte devono tirare una riga e la scelta è: come sfrutto le risorse che ho a disposizione, faccio i 30 fps fatti bene, come dice Serino, o faccio mediocremente entrambe le cose e vado anche a 60?
Anche perché non servono i 60 a quel gioco.
Soprattutto perché non è un FPS, non gli cambia un cazzo, sì. Anzi, cioè, benvenga che abbiano scelto per la qualità grafica. Se poi arriva e i 30 non sono stabili e per raggiungere 30 sono upscalati de merda dal 480p, ti lamenti che abbiano fatto un lavoro di merda. Perché, come dice Serino, le due cose non sono sintomo di aver fatto un lavoro di merda, ma possono essere sintomo di aver fatto un lavoro di merda.
Ma tu hai capito che ha detto, Francesco?
Sì. Però ha aggiunto tantissime cose.
Tantissime informazioni extra che non servivano, perché l'ha reso più complesso. Va bene, posso andare con i vocali a questo punto?
Sì. Vai a raffica, poi chiudiamo. Vado. Se Dio vuole.
No, il bonifico non te lo accetto. Lascia il contante sul letto. E poi non ti scordare il tinto Silvercrest.
grande arrangiamento.
Bel pezzo,
no!
È finito,
è un
così.
Peccato che sia finito.
Così. Ok, gran ragazzi, pezzo. 25 secondi, finisce
che,
così.
Che cazzo dici gran pezzo, Pierpaolo? È la mia canzone.
No, gran pezzo l'arrangiamento, lo so che è la tua canzone, coglione. Dico bella arrangiamento, gran pezzo come l'ha rifatto.
Ma pensavo avessi complimentato una mia canzone.
Vado alla
prossima.
L'unica
cosa che salvavi era l'arrangiamento.
Solo l'arrangiamento era un grande
arrangiamento.
E il testo. No, il testo non mi ha fatto piacere, mi preferisco il tuo testo.
Ok.
Tutto così ormai.
Oggi c'è live il venerdì, il magico trio Melody Houdini. È il cortocircuito, non è un caso fortuito, con Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani, Francesco Serino, siamo in buone mani. C'è il cortocircuito, non fatevi ingannare, l'unico programma che non fa cagare.
Cioè, questa è bellissima, eh?
È bellissima.
Grande ritmo, grande. Ero a Casablanca, ero nei Caraibi. Ero
a Casablanca a fare operazione.
A Casablanca.
Casablanca.
Cazzo, sei andato a fare a Casablanca.
Cioè, tutte le parole a caso. Però che poi adesso a Casablanca. Comunque, era veramente incredibile questa. Era veramente molto bella, eh? Allora. Vado, che mentre adesso è a Casablanca in fila per l'operazione.
Pierpaolo Greco, invincibile campione dall'assente chioma, che alla storia preferisce la vittoria. Quando prende in mano un pad e gioca, il professor Barbero prende nota. Quando le anime demoniche divora, una Ligi piange nella sua dimora. Quando dell'enigma trova la soluzione, della sua infinita astuzia si fa celebrazione. Nello spazio morto l'equilibrio perse, ma si rialzò e del mostro fece beffe. Nella dimora maligna
basta.
L'umiltà smarrì, ma
mi
della
dispiace.
Sua mancanza mai sentì.
Allora, purtroppo si è arrivati a 30 secondi e ero stato molto rigoroso. Questa è la stessa voce che utilizzi te, Alessio.
Sì, esatto, è vero. L'hai riconosciuta e oltretutto...
Al telefono!
È stato tagliato perché non hai beccato tutte le rime baciate. Se continuavi
esatto.
Rima baciata,
lo
forse
tenevamo.
Avevi una speranza,
vero.
Ma quando hai quelle licenze...
Basta,
così,
hai perso
chiaramente
tutto.
Chiaramente hai lavorato... poco e male.
Dovevi lavorare
dire,
meglio.
Mi ha annoiato a una certa.
Beh, esatto, infatti ho stoppato. Vado.
Ma cioè, ma attraversiamo la storia della musica qui. È fantastico.
Disco ragazzi, bambino.
Siete pronti per lo spettacolo più scatenato in città? Il cortocircuito è qui per farti divertire come mai prima d'ora.
Ma c'è.
Fatevi avanti. Nel mondo di cortocircuito tutto un po' bizzarro, dove tutto è possibile, anche volare sopra un carro, con personaggi strampalati, piedi action senza fine, rompere la moto, niente sbottile, bambini di risate, scintille di felicità.
Basta, perché purtroppo è durata fine.
No!
Due minuti, dai, devo continuare.
No, ragazzi, conte... Vi prego, se fate, se pensate...
Arriva un minuto, aspetta, arriva un minuto.
Arriva qui per portarvi via, fatevi travolgere dalla corrente di allegria e dimenticate i problemi, sono veloci. Cortocircuito, dove l'assurdo è l'unico tributo.
È un mix fra gli ABBA e la Carrà, non si capisce.
Ma è bellissimo, stiamo attraversando
Cavalieri del Re.
Stiamo attraversando generi ed epiche con
è incredibile.
Questo format.
Quello là del messicano mi piaceva di più.
Sì, sono d'accordo, il messicano mi piaceva di più. Vado avanti.
Sì, buonasera signori, sono Tino Lotorino da Vergate sul Membro. Ho una domanda di tono carnale, un dubbio che mi attanaglia. Secondo voi il Glory Hole può essere considerato tradimento? O è semplicemente l'utilizzo di un tool quasi esterno senza identificarlo con una persona fisica di cui la ragazza si potrebbe avvalere senza che noi la consideriamo un tradimento? Ecco, è un dubbio che non mi fa dormire. Mi prego,
beh, dipende da che parte del muro sei.
Esatto. No, perché
penso
dipende da che
lui
parte?
Lui dia per scontato che sei col pene dentro un buco e quindi devi considerare il Glory Hole un sex toy. Indipendentemente dal fatto che dall'altra parte ci sia un essere umano. Quindi lui dice, siccome è un sex toy, non è tradimento. È come se mi infilassi un dildo nel sedere.
Interessante.
Non lo,
mentre
so,
se sei,
non lo so.
Mentre se sei quello che è dall'altra parte del buco che riceve il pene, in quel caso diventa il tradimento?
Sì.
Cioè, c'è proprio un lavoro, è un lavoro attivo.
Secondo me è tradimento da entrambe le parti, secondo
me. E poi ricordi
che non è che...
Dipende come tieni i denti.
No, non è, e poi, non è che stai mettendo un pene in un buco per sbaglio. Cioè,
poi, la cosa triste, la cosa triste è che è molto bigotta come domanda, perché l'ipotesi del tradimento avviene solo dipendentemente dagli accordi che hai preso con la partner.
Esatto.
Quindi se tu sei vecchio del patriarcato, esatto, che pensi che ci sia questa esclusività del rapporto, esatto, così scontata, hai un problema mentale.
Monogamo,
quindi,
eccetera, eccetera.
Bocciato.
Ti faccio un'altra domanda, Alessio, un'estensione di questa, la faccio a tutti e due. Nel momento in cui vai in un glory hole e dall'altra parte c'è un uomo, questo ti rende automaticamente omosessuale?
Ma tu lo sai o non lo sai?
No, non lo sai. Non lo sai.
Beh, no. No.
Ma io credo che tutti siamo spettro sessuale.
Uomo vivari!
Non lo riesci a dire, visto? Sembra che c'ha la ripulsione proprio. Siamo tutti... Non lo riesci a dire. Sembra zio Paperone quando deve dire ti regalo i soldi.
Perché ha sentito il sapore?
Hai visto? Non lo riuscivo a far uscire. Ma siamo tutti... Se è dovuto andare. Incredibile, incredibile. Vabbè. Vado avanti a questo punto perché c'è poco da fare.
Buonasera ragazzi, mode dal sito. Approfitto del cortocircuito per chiedere un consiglio finanziario ad Alessio, in quanto stamattina ho portato mia nonna a incassare un'eredità di circa 1.450.000 euro.
Bello.
E volevo così avere qualche opportunità di investimento per trarre dei dividendi con cui, come Pierpaolo, comprarmi anch'io una tazza del cesso di pregio, un rubinetto di pregio. Grazie mille.
Allora, purtroppo Alessio non c'è, ma gli puoi scrivere alessio.pianesani@multiplayer.it per tutti i consigli finanziari, anche se lui non ha il brevetto da broker, però ve li darà comunque.
Ma secondo te dove va? Cambia stanza o sta lì fermo?
Nessuno l'ha capito.
Con 1.400.000 veramente puoi fare la qualunque, che se stai un po' attento vi campi sereno per due vite.
Esatto,
senza intaccare il capitale, ragazzi. Quindi sera, complimenti. Uccidi la vecchia, uccidi la vecchia!
Da capo.
L'accento. Non posso.
Volevo chiedervi cosa ci fa Alessio Pianesani tornato indietro dal futuro sotto lo pseudonimo di Mario Tozzi, che ci mette in guardia dal pericolo della ribellione dei trattori e della loro protesta. Ecco ragazzi, le macchine si stanno già ribellando. Alessio vuole salvarci.
Molto interessante questo messaggio.
La cultura contadina ha rovinato questo paese, evidentemente.
Vado avanti di corsa, sono diventati milioni di messaggi, di corsa.
Mamma, la ballad. Qui abbiamo i Cranberries.
Troppo basso, fa schifo. Vado avanti. Schifo,
però un po' falli ascoltare per capire, perché l'arte nelle imperfezioni.
Silenzio, prossimo.
Guacamo da Copenaghen. Buon pomeriggio a tutti, ma soprattutto ad Alessio, il gol ferale. Se ci fosse un Volt a Terni, quale sarebbe l'esperimento di quel Volt?
Bello. Questo è veramente bello. Che esperimento ti aspetteresti dal Volt di Terni?
No, ho una domanda prima che mi devi chiarire. Perché ogni Volt ha un esperimento,
sì,
peculiare,
sì,
sull'ordine di... Ma raccontamene un paio velocemente.
O esperimenti sociali, sempre, tipo il tutti Volt dove c'erano... esatto, oppure ci sono soltanto ricchi però costretti a vivere in modo disagiato. Oppure un Volt
allora,
dove le armi sono
allora
libere.
Allora è chiaro, ti dico quello che vorrei. Io e tutte donne... E tutte ragazze.
No, è quello che tu pensi.
È un esperimento sociale meraviglioso. Voglio essere consunto dall'amore.
Cioè,
per una volta nella vita, cioè, mi voglio sentire desiderato.
Io passo l'esistenza, i mesi, a convincere a Bicocca che non siamo bianchi, caucasici, eterosessuali, arcaici, e poi tu lo riconfermi ogni volta questa cosa.
Perché l'hai provata a rimettere, ha detto da voi merda e non ci vengo più.
C'ha ragione, fa schifo proprio, veramente proprio mi dare. Vado avanti.
Bella raga, sono di nuovo io il vero rumorista e oggi non faccio animali perché lo fanno già tutti. Facciamo un oggetto. Il vino.
Il vino.
Poi il casco di vino, però poteva...
Vuoi sentire il vino? Aspetta.
Sì.
Il vino.
Ma impossibile.
Anche come dice il vino.
Aspetta, riascoltalo, c'è qualcosa che non torna.
Vado.
C'è un rumore di liquido in sottofondo.
Il vino.
È lui che muove, Lui che muove la lingua. No, è lui che muove la lingua.
No, non puoi fare. Sì. Riascoltalo, sì. Riascoltalo
sì,
bene.
Sì, è lui che muove la lingua.
Riascoltalo.
Facciamo un oggetto. Il vino.
È proprio lui che muove la lingua.
Ma che cosa c'ha? Bravo, però, un litro di saliva in bocca?
Evidentemente
si sente, si sente lo sciabordio delle onde.
Ma evidentemente
si sente il
mare.
Bravo.
Chiediamoli, allora la prossima volta ci devi fare, Gioele, ci devi fare il rumore del mare nelle conchiglie. Voglio questo. Il rumore del mare.
Ah, ognuno sa fare le sue.
Io voglio il rumore del mare nelle conchiglie.
Allora, la prossima puntata, ragazzi, è tutta. Estendiamola a tutti.
Rumori.
No, vale.
Buonasera, miei cari. Sono Sexy su Mitch da Milanal. Mi siete mancati da matti. Sono nella cameretta del dottor Mancosu, qui con me la moglie di Jacopo e Cristian Colli, e ci chiedevamo dove vi vedete tra 10 anni, lavorativamente parlando e non. Un abbraccio.
È una domanda molto lunga. Dove ti vedi fra 10 anni lavorativamente, Alessio?
Allora, non so se sarò vivo, perché la mia aspettativa è 47.
Lavorativamente, infatti, lui ti ha chiesto, non di vita.
Morto, c'è poco da fare lavorativamente. Mettiamo l'ipotesi.
Dove ti fai mettere? Voglio...
Cioè, se ancora fra 10 anni lavoro, vuol dire che ho sbagliato tutta nella vita. Tutto ho sbagliato. Nella vita.
Sicuramente anche tutto. A coniugare i verbi, a usare le parole giuste. Hai sbagliato.
Tu, Serino?
Io baby pensionato.
Okay,
ma però sta. non è credibile. Sei alla canna del gas da quando lavori, hai lavorato nell'industria e stai facendo il lavoro con meno contributi.
Che
baby
c'è
pensionato, nel senso che di baby ci sarà la pensione.
No, mica deve essere baby pensionato ricco.
Non riesci proprio a ragionare come ragionano le persone normali.
Non ce la fa, non ce la fa.
Perché sei pro, cioè vai in pensione con 400 euro al mese?
Ah, intanto fatti i cazzi tuoi.
Esatto.
Perché fatti i cazzi tuoi. E poi sì.
Basta, okay. Vado.
Ma tu Pierpaolo, però scusa, tu no, rispondi alla la decenza.
Io mi fra 10 anni
sono yacht.
Ma però non è un lavoro, Yak. Non lo so. Non lo so,
nemmeno il baby pensionato.
Mi vorrei vedere fra 10 anni un. Ma forse anch'io come Francesco. Baby pensionato.
Vedi?
Fra 10 anni. Mi piace anche a me come idea. Baby pensionato.
In tre, nessuno che ha voglia di fare un cazzo. Non so se
confermo. Vado.
Ma data la qualità di Alessio oggi, quindi il problema di calo di prestazioni è solo per la camera da letto. È sempre lì che ha problemi.
È vero.
Vuoi rispondere?
Internet persino non ti funziona in camera da letto.
Per quanto non si faccia statistica su un solo evento, devo dire che ha dimostrato una logicità rispettabile, quindi è probabile che abbia ragione.
È vero.
Ma è l'unica cosa che non funziona in camera da letto, è quello che chiedeva.
No, è che in camera da letto non mi funziona niente, è quello che asseriva, non lo chiedeva, asseriva.
Ultimi due. Questo, ultimo.
Hai finito?
33 trentini, entrarono in Trento tutti e tre trotterellando, già dal gorilla con la tavoletta alzata.
Questo era molto bello, io farei così, dobbiamo andare a chiudere, quindi a questo punto io vi ricordo che molto probabilmente, seguite il calendario, venerdì prossimo non ci sarà il cortocircuito, stiamo ancora cercando di capire, molto difficile perché... Vi ricordo che da quando iniziate? Da mercoledì o giovedì?
Giovedì. Sono
da giovedì, tutti i giorni, Francesco, Lorenzo, Kobe e Vincenzo, credo forse con anche i ragazzi, credo Antonio, Valentina, Erika di Movie Player, faranno, Damiano, delle lunghissime live dal Comic Con di Napoli. Chi di voi passa da quelle parti li andasse a trovare, c'è proprio un mega stand, c'è un bel posto, un container fighissimo in vetro dove ci sarà la redazione di Multiplayer, la redazione di Movieplayer, e saranno live tutto il giorno, compreso anche il venerdì, da giovedì fino a domenica. Se invece ci mettiamo d'accordo, riusciamo a fare la puntata del cortocircuito, tanto troverete sul calendario multiplayer.it/live.
Io ho dato tutta la mia disponibilità, quindi se non c'è il cortocircuito è colpa di questi due.
Colpa di Jacopo,
ma
non c'è.
Non ascoltate
perché sei in vacanza?
Non ascoltate neanche Pierpaolo, che quello che troverete è un acquario di 3x2 sotto al sole.
Di uno
ci
per
saranno
uno,
loro.
Una serra. È una serra, uno per uno a raccogliere pomodori.
Li vedrete consunti senza liquidi. Però Pierpaolo, ti chiedo di inaugurare un nuovo trend, che la migliore canzone mandata al cortocircuito diventa la sigla finale per quella puntata. Quindi rivoglio Maracaibo.
Mettiamo la sigla finale. Quindi un abbraccio fortissimo a tutti, grazie per averci seguito, per essere stati qui con noi. Come al solito, il cortocircuito lo potete rivedere su YouTube e riascoltare in podcast. Ragazzi, diffondete il verbo, che la puntata d'esordio della terza stagione, la puntata della settimana scorsa, è stata la puntata meno vista, meno commentata e meno ascoltata da quando esiste il cortocircuito. Vedete un po' che fare, altrimenti avete rotto il cazzo e il cortocircuito muore, basta. Chiudiamo, grazie Fra, grazie Alessio, grazie Ciao. Jacopo Regia, grazie ancora a Fabio Belsanti, è stato il nostro ospite, grazie a voi tutti.
Preparate le maracas! Di parte!
Sai chi c'è live il venerdì, il magico trio, bello di Udini, è il cortocircuito, non è un caso fortuito,
è bellissimo.
Pier Paolo Greco, Alessio Pianesani,
che top,
Francesco Serino, siamo in buone mani. C'è il cortocircuito, non fatevi ingannare, l'unico programma che non fa cagare.
È bellissimo, comunque, veramente incredibile. Ciao, buona
buon weekend. Spenta?
Finisce così, non l'ho spenta, finisce così, Alessio. Non
chiedi a quella testa di cazzo di finirla. Cioè, faccia
la prossima volta finitela. La prossima volta finitela. Testa ciao. Ciao.
Ma che fai, fare? In vacanza a Spoleto?
Fai io me ne vado, Spoleto, lui. Me ne vado.
A Terni va in vacanza a Spoleto.
Fatto
che è
così,
sì. Me ne vado.
Purtroppo fa così.
E ciao. Va all'estero, per lui è il viaggio.
All'estero, Santiago. A Spoleto.